Allora, visto che i rituali vanno mantenuti, domanda? Inizio settimana, un fine settimana di relax, vi sarà venuto in mente qualcosa nel frattempo oppure niente di niente? Niente di niente. Ok. Allora, stavamo facendo i conti col ruolo, se non vado errato. E avevamo visto le prime due definizioni parziali che usiamo come diciamo scalini per arrivare a quella invece della quale parliamo oggi, la quale avevo, se non erro, anticipato in termini di insieme di aspettative. E vi avevo anche detto, pensate a una definizione di aspettative. Cioè, se vi chiedessi, per esempio in sede d'esame, tanto per dirne una, mi definisca un'aspettativa, ma aspetterei delle risposte. Tipo? E vabbè, se dobbiamo fare come a scuola, interrogherò. A un certo punto le chiacchiere stanno a zero. Lei è stata estratta. Allora.
L'aspettativa?
Sì.
Un qualcosa che ci si aspetta?
Mi spiace che le tocchi, però purtroppo il problema è questo, nel senso che quando andate a cercare di definire questi concetti, che usiamo regolarmente tutti con estrema nonchalance, ci accorgiamo che così, non è così facile definirli, perché a meno che non diciamo, vabbè, l'azione è quando agisci, e la risposta sarebbe grazie, eccetera, eccetera, una serie di cose che non sono proprio particolarmente universitarie. Però evidentemente questo perché, come vi ho detto più volte, noi usiamo le parole senza starci a pensare troppo sopra, ok? Per cui è ovvio che un'aspettativa è qualcosa che ti aspetti, però questa è quella che noi definiamo una tautologia, ovvero sia una ripetizione dell'ovvio, no? Quindi non ci basta. Che c'è in più? Cos'altro possiamo aggiungere per cercare di descrivere questo strumento di comprensione, quest'idea, questo concetto? Perché l'aspettativa è qualcosa di più di quello che ti aspetti? Che manca.
Un programma che abbiamo fatto e che vogliamo che si realizzi.
No, quello è un progetto. E su quello poi potremo parlare estensivamente, però non è esattamente la stessa cosa. Un'aspettativa è ciò che tu ritieni giusto aspettarti, che non è la stessa cosa. Ok? Perché io posso aspettarmi che gli asini volino, ma capite che la questione, a meno di grandi cambiamenti genetici nel breve periodo, non si pone. Laddove posso aspettarmi che voi facciate i compiti o studiate, eccetera, eccetera. Come vedete, in questo caso la mia aspettativa ha un fondamento. Quindi è ciò che tu ritieni lecito o giusto aspettarti. Per cui se tu vai in un ufficio pubblico ritieni lecito e giusto essere servito in tempi ragionevoli. Ritieni lecito e giusto che le tue pratiche si svolgano in un iter non insensato. Se vai a prenotare una visita specialistica, come dicevamo con la nostra signora, ritieni lecito che ti venga proposta in un arco di tempo ragionevole, non 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi, in capo ai quali puoi essere anche morto, quindi tutto sommato chi se ne frega della visita. Perciò ci sono tutta una serie di cose, no? Ora, però, come vi dicevo, perché il concetto di aspettativa è più utile, è più vicino, oserei dire, perché come vedete è difficile riuscire a parlare senza usare dei concetti che fanno parte di una visione del mondo. Noi parliamo regolarmente di utilità, noi parliamo regolarmente di lavoro, anche in occasioni in cui il lavoro non c'entra niente. Io purtroppo mi sto curando dal chiudere le mail con una scritta buon lavoro, che mi veniva normale. Ma se ci penso, non c'è nulla di lavoro in voi, c'è un buono studio, buona riflessione, buona quello che vi pare, ma questo non è un lavoro. Quindi sarebbe opportuno cominciare a discriminare le cose, a rendersi conto di quando noi usiamo dei concetti e delle idee economiche fuori luogo, perché quello è uno dei tanti problemi con cui ci stiamo misurando in questo periodo, ovvero sia, credo di avervelo accennato, l'economicismo. Che definiamo, tanto per dare una pillola, l'esondare delle categorie economiche dall'ambito economico a tutti gli altri ambiti di vita. Ovvero sia il fatto che, siccome appunto a noi il lavoro ci è stato presentato per un sacco di tempo come un'attività fondante, tant'è vero che l'articolo 1 della Costituzione dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, vi ricordo, no? E quindi abbiamo cominciato a pensare che fosse una buona metafora per descrivere tutto il resto della vita. Ma non è vero. Il lavoro funziona in certi casi, quando c'è, oltretutto, come ben sapete, ma ad ogni modo, anche da un punto di vista demografico, come abbiamo visto, per un sacco di tempo non serve. E per un sacco di cose che noi facciamo non serve. No? Andare a spasso, andare a vedere un film, leggere, studiare, sentire musica, tutto questo non è lavoro. Per cui perché io devo augurare a qualcuno buon lavoro in bianco? Gli auguro buon lavoro quando va a lavorare, a quel punto mi sembra una cosa seria. Ma altrimenti cerchiamo di uscire da questo habitus mentale per il quale tutto va valutato in termini economici e lavorativi, perché la vita è fatta anche d'altro. Allora, comunque, dicevamo, la definizione di aspettativa è più vicina alla realtà. Tenete presente che tutto quello che noi diciamo e facciamo, e non dico noi nel senso di soltanto noi qui dentro, ma tutti quanti noi come esseri umani, è un po' come un discorso del limite matematico. Qualcuno ha idea di cosa sia il limite matematico? È un approssimarsi che non raggiunge mai, no? Il suo scopo. Sei sempre più vicino, sempre più vicino, sempre più vicino, ma proprio quel punto lì non ci arrivi. Ecco, allora, per noi la conoscenza è più o meno un discorso di questo genere. Noi possiamo avvicinarci molto alle cose, alla realtà delle cose, ma non avremo mai la realtà delle cose. Oggi vediamo un po' se riusciamo a cominciare a affrontare questo discorso. Ma ad ogni modo, tutto il nostro sapere è un'approssimazione. Ok? Allora, in questo senso, diciamo che le tre definizioni di ruolo che vi ho proposto finora sono tre approssimazioni, ognuna un tantino più prossima, un tantino più vicina, un tantino più accurata di quella precedente. Nessuno ha avuto difficoltà col discorso sul ruolo come insieme di diritti e doveri che abbiamo fatto la settimana scorsa? Vi faccio presente che questo vorrebbe dire che se io pescassi uno a caso di voi e gli chiedessi di rifarmi quel discorso, lui dovrebbe essere in grado di farlo. È fantastico vedere come gli occhi cominciano ad andarsene quando fanno una cosa. Tutti che guardano altrove, per terra, sotto le scarpe, per aria, è bellissima, è una cosa splendida. Cioè, improvvisamente, no, avevo da fare, sono uscito, sono la mia segreteria telefonica, chiedetemi, ma tanto comunque non vi rispondo. Vabbè, comunque riprendiamolo un attimo, perché quello ci introduce a tutto un altro... un'altra area di ragionamento in seguito. Allora, abbiamo detto che ci sono tre motivi per i quali il modo di definire il ruolo come insieme di diritti e doveri non mi piace. Uno è il rinvio a una sfera di significati dove vige un certo tipo di convinzione, ovvero sia il fatto, no, che nei rapporti umani ci sia certezza, la famosa certezza del diritto. Ora, questo rinvio è interessante perché vi svela in qualche modo uno dei funzionamenti del nostro pensare. Vi svela che noi normalmente di un oggetto, di una parola, di un termine, non prendiamo soltanto un significato, ma ne prendiamo tanti. Anche se magari con l'attenzione siamo focalizzati su uno, però tutti gli altri portano dei toni. Cioè, la comunicazione non è una cosa così lineare e semplice come ci viene presentata, anzi, tutt'altro. Okay? Quindi capita che una parola significhi una cosa, ma porti con sé tutto un insieme di altri significati che in qualche misura ci influenzano, dettano il modo col quale noi la recepiamo. Un autore che vedremo in seguito, che è Gilbert Durand, parla per questo di sciame di significati, che trovo sia una parola estremamente interessante, soprattutto perché la parola sciame convoglia l'idea di disordine, di, no? Avete presente come uno sciame? Cioè, non è esattamente quello che vi verrebbe in mente per rappresentare qualcosa di cadenzato e preciso. Uno sciame di significati significa un insieme di significati caotico, spesso e volentieri, nel quale non è facile distinguere gruppi coerenti, significati che non abbiano contraddizioni, eccetera. Però funziona un po' così, funziona molto più così con le immagini, ma funziona così anche con le parole, perché come vi ricordavo, credo la volta scorsa, tutte le parole che noi usiamo, perlomeno la grandissima parte, hanno molti significati. Quindi ognuno risuona, anche se nel momento in cui dico albero non sto parlando dei tigli qui fuori, ma sto parlando dell'albero a camme del motore. Comunque, nel momento in cui io dico albero, in qualche misura tutto questo insieme di significati mi sta venendo in mente, no? Ed è per quello, naturalmente, spesso e volentieri, che queste parole sono state scelte. Vi ricordo la faccenda dei cavalli motore, dei cavalli vapore, eccetera. Quindi ci sono una serie di attinenze e di slittamenti. Ecco, la nostra mente con questi slittamenti è molto più a suo agio di quanto a noi non sembri, perché spesso noi questi slittamenti li registriamo, li in qualche misura percepiamo, ma non ci focalizziamo su di essi. Quindi a livello di attenzione cosciente sembra che non ci facciano né caldo né freddo, però di fatto sono arrivati su altri piani, ok? E quindi noi in qualche misura li abbiamo recepiti, per cui ci sono parole che portano degli echi piacevoli, degli echi positivi, che ci influenzano. Pensate ai vari messaggi della televisione, del marketing, no? Sono tutte parole che vengono scelte spesso e volentieri soltanto perché portano con sé altro, e quindi tu associ un qualche tipo di piacere precedente con quello che ti viene proposto, tutta una serie di trucchi di questo genere. Comunque, dicevamo perciò che nel momento in cui io parlo di diritti e di doveri, che lo voglia o meno, mi pongo in un set mentale nel quale vige la certezza, nel quale mi aspetto la certezza. Ok? E quindi questi rapporti, secondo me, diventano sicuri. Come diceva la vostra collega, se inserisco questo in un progetto, ne deriva cosa? Che non è più una possibilità che il progetto si avveri, ma diventa una logica conseguenza. Non ho più un elemento di rischio, bensì sono tranquillo, ho fatto il progetto, è preciso, è tutto precisino, con tutti i numeretti, le cose varie, i budget, le cose che ci chiedono, e quindi quel progetto è come se già fosse accaduto in qualche modo, ok? Quindi questo richiamo alla certezza, secondo me, è problematico, e adesso cominciamo a vedere perché. Due, il problema del del quadro di riferimento più ampio al quale rinvia il discorso dei diritti e dei doveri. Come vi dicevo, anche qui c'è in gioco una forma di immaginazione, nel senso che io posso anche non farci caso, cioè posso non avere in mente questa figura che si staglia, però di fatto i diritti e i doveri competono a un individuo. Ok? Ognuno di noi è portatore di diritti e di doveri e non ha bisogno di altri, perché questi diritti e doveri gli vengono dati dal sistema, chiamiamolo così, dall'organizzazione sociale, ed è lui che li fa valere contro tutti gli altri. Quindi non c'è, nell'idea più ampia di insieme di diritti e doveri, c'è un titolare di questa cosa che è autonomo e atomizzato, è solo davanti al mondo. Ok? Ripeto, sono toni non ovvi nel discorso, però come vi facevo notare la volta scorsa, questi toni sono convergenti, sono armonici verso quello che è appunto il soggetto moderno. La modernità, come momento storico e come momento culturale nel quale tutto sommato ancora ci troviamo, anche se in parte, ci ha presentato un soggetto come autonomo, come indipendente. Pensate al versante economico, con la concorrenza di tutti contro tutti, la figura dell'imprenditore, la figura di nuovo dell'eroe televisivo spesso e volentieri. L'idea che noi tutti si sia privi di legami, privi di vincoli, privi di ostacoli, no? Noi veniamo presentati come autonomi, capaci, responsabili, non sottomessi ad alcunché. Ecco, questa immagine, che ha portato con sé una serie di grossi problemi che abbiamo già cominciato a vedere, se vi ricordate, per quanto riguarda per esempio il discorso sulla solidarietà, sui vincoli reciproci, eccetera. Questa immagine è non solo sbagliata, ma anche fuorviante. Quindi quest'idea del solo del lone cowboy, come dicono gli inglesi, del dell'eroe solitario che si staglia contro il sistema o comunque ad ogni modo che non ha bisogno d'altro per poter stare, è un'idea che ci svia da quelle che sono veramente invece le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre esigenze. E quindi sono due, come vedete, rinvii che non definirei logici, ma in qualche misura che definirei simbolici per molti versi. Il terzo invece è molto concreto ed ha a che fare col fatto, come vi ho detto, che soprattutto in Italia noi abbiamo operato una escissione del versante doveri a favore esclusivamente del versante diritti. E questa cosa chiaramente genera difficoltà, perché va a interrompere quella necessaria relazionalità che dovremmo avere nel momento in cui parliamo di queste cose. Ovvero sia, io ho un diritto che però viene in qualche misura temperato dal diritto degli altri, che non sono l'unico titolare di questi diritti, no? Posso sentirmi come così, da come dicevamo prima, però di fatto invece mi muovo in un insieme, in un gruppo, in una situazione dove ci sono altri che hanno gli stessi diritti identici ai miei, quindi comincia a diventare un po' complicato gestirli in quest'ottica di individuo autonomo e indipendente. No, l'individuo autonomo e indipendente va bene nella tundra, sta lì da solo, c'ha quei 300 metri, chilometri quadrati nei quali non c'è nessun altro, sta perfetto. Ma quando si trova ad agire, a vivere insieme a milioni di altri, tutta questa indipendenza forse è il caso di discuterne un attimino. Allora, visti questi tre motivi, vediamo perché l'insieme di aspettative invece li risolve per molti versi, no? Perché viene a lenire un attimo queste difficoltà teoriche. Abbiamo visto aspettativa qualcosa che ritengo lecito attendermi. Però in questo discorso, in queste poche parole, ci sono implicite un sacco di altre considerazioni. Per esempio, il fatto stesso che io mi aspetti implica che non sono sicuro. Quindi al contrario del discorso dei diritti e dei doveri, l'aspettativa porta in sé l'idea di probabilmente ma, potrebbe succedere ma non è detto. Ok? Quindi l'aspettativa apre all'incertezza. L'aspettativa è tollerante, laddove l'insieme dei diritti e dei doveri no, lì c'è certezza. Nell'aspettativa c'è maggiore o minore probabilità, c'è fede, c'è tutta una serie di altre cose che ci dispongono meglio ad affrontare il mondo, perché il mondo spesso e volentieri, come credo di avervi già detto, se ne frega dei nostri progetti. Quindi equiparare un progetto a monte ad una risoluzione a valle spesso e volentieri porta con sé grosse delusioni, laddove il discorso dell'aspettativa è completamente diverso. L'aspettativa è: io mi aspetto, ma da qualche parte, magari non consapevolmente, non a livello di coscienza attenta, so che potrebbe succedere qualcosa per cui ciò non succede, non si avvera. Ok? Quindi l'aspettativa è uno strumento di gestione e in qualche modo è un modo per venire a patti con l'incertezza, e l'incertezza è fondante non solo per noi. L'incertezza è sempre stata fondante, perché non c'è mai stato per l'uomo modo di essere certo di qualcosa, ok? Solo che le vecchie culture lo sapevano molto meglio di noi e non ci facevano granché caso. Noi invece veniamo da una sbornia di certezze. Ecco perché a me non piace quel sistema precedente, perché quando la modernità ha rivenduto come legittima l'aspirazione alla certezza, non ci ha fatto un favore, perché noi a quel punto abbiamo cominciato a ritenere lecito aspettarci la certezza, ovvero sia che le cose una volta dette poi accadessero. E invece fra il dire e il fare, come continuano a dire i vecchi proverbi, no? Che non sono mai tanto sbagliati, cioè di mezzo il mare, non è vero per niente che ciò che io dico poi accada. Anzi, oggi come oggi, credo che se avete fatto vostra un minimo la logica dell'annuncio televisiva e politica, la gran parte delle cose che vengono dette poi finiscono lì. Non c'è, si è interrotto il legame tra ciò che dici e ciò che poi succede veramente. E questo è un grosso problema. Perché svuota, per esempio, le parole del loro significato, svuota le parole della loro capacità, anche poietica, in un certo senso, e quindi ci rende sempre più, come dire, laschi, sempre più disattenti, sempre più disamorati verso tutti questi meccanismi. Laddove invece l'aspettativa è più saggia. L'aspettativa dice: sì, io ritengo che, no? prendo il treno, ma aspetto che arrivi il treno. Ma io so benissimo che posso andare alla stazione a trovare che Trenitalia ha soppresso il mio treno. Ma aspetto quello che mi pare, ma quando arrivo lì, ecco, se io fossi certo di quel treno, prenderei una tramvata peggiore che non se mi aspettassi che sì. Diciamo che in linea di massima trovo il treno, tanto per fare un esempio estremamente banale. Però è banale fino a un certo punto. È banale fino a un certo punto perché noi appunto abbiamo questa brutta abitudine di considerare le cose correnti senza un attimo di approfondimento, senza un attimo di energia, senza un attimo di curiosità. Quindi banale fino a un certo punto. Perché? Perché, come vi dicevo, implicito ulteriormente in questo sviluppo di consapevolezze più o meno seccanti, c'è un altro fattore che è estremamente importante prendere in considerazione, che è il fattore della fiducia. Perché la domanda è... Anzi, prima della domanda facciamo un'altra breve riflessione sul progetto. Perché il progetto mi è così utile? Perché mi permette, come abbiamo visto, no? Proiecto, mi permette di anticipare in qualche modo il corso delle azioni e comportarmi come se questo corso avesse una forma. Quindi di dare un minimo di forma all'informale, all'informe, al difficilmente prevedibile, quindi è un modo per guidare la mia azione. Ma se io questo progetto lo mino con quest'idea di aspettativa, ovvero sia col fatto che qualunque cosa potrebbe accadere, ma potrebbe pure non accadere, come faccio a vivere? Come faccio ad andare avanti? E qui entra in gioco una delle capacità maggiori, più importanti, credo, dell'essere umano, che poi può essere criticata o meno, ma è comunque centrale, ed è quella dell'agire come se. Noi tutti agiamo come se. Lo possiamo fare in modo consapevole o in modo inconsapevole. Possiamo raccontarci un sacco di balle oppure possiamo essere un tantino più oggettivi, però di fatto tutta la nostra vita è un agire come se, in ogni momento. So che questi discorsi non sono molto celebri quando li faccio, però vorrei che ci pensaste. Noi stiamo agendo come se arrivassimo a stasera, come se arrivassimo senza alcun dubbio a stasera, ma non è mica detto da nessuna parte, grattatevi pure. Però purtroppo, no, non so se entrate nell'ottica, noi siamo quelli, come vi ho detto, mortali all'improvviso, siamo quelli che potrebbero non esserci fra 10 minuti, quindi vedete che tutto il nostro vivere è un vivere come se, cioè noi facciamo regolarmente finta che ci saremo, ma nessuno ce lo garantisce, e siamo talmente bravi a far finta che a un certo punto ci pare ovvio, ci pare normale che arriveremo a domani, a dopodomani, a fra 5 giorni, e quindi quando qualcosa non va bene e non succede, tutti quanti stanno lì, oddio. Com'è possibile? No, è veramente normale, purtroppo è quello il problema. Non so se mi spiego. Cioè, a furia di farci un mondo come ci piacerebbe che fosse, ci dimentichiamo che è un altro il mondo in cui stiamo noi. E questa cosa è problematica, sia per gli equilibri micro che per gli equilibri macro, cioè sia per quello che riguarda la nostra vita e il nostro stare al mondo, che per quello che riguarda ciò che facciamo nel mondo. Capite? Quindi, come vedete, il problema del come se è un problema estremamente impegnativo, ma è un problema col quale siamo estremamente a nostro agio allo stesso modo, cioè lo facciamo sempre. Quindi non è difficile agire come se un progetto dovesse realizzarsi, anche se io conservo la coscienza che potrebbe non essere così. E quello è il punto. Capite? Ecco perché l'aspettativa non fa scomparire il progetto, non mina il progetto, anzi, semmai gli restituisce la sua dimensione più reale, la sua dimensione più umana, di qualcosa che io spero che accada, perché di fatto è tutta speranza la nostra vita, ragazzi. Fede, fiducia e speranza sono mattoni essenziali nel nostro vivere, anche se noi facciamo quelli materialisti, anche se ci raccontiamo un sacco di cazzate, ma non è vero. Non è vero perché lo vedete in qualunque manifestazione, qualcuno c'ha un foglio da, che ne so, 50, 20, 10 euro a portata di mano che non mi va di salire? Non lo rubo, giuro. Però mi farebbe comodo, niente. Una banconota, ammazza ragazzi, che cos'è? Se può andare avanti, vabbè che c'è la crisi, ma insomma mi sembra esagerato. Su, faccio sto sforzo, grazie. Va benissimo, ok. Allora, non so se ci avete mai pensato, ma questo cos'è?
un pezzo di carta.
E perché non è soltanto un pezzo di carta?
Perché è un valore.
Chi gli ha dato il valore?
Noi.
Questo è un atto di fede, non è un pezzo di carta. E quello è il punto. Tutto quello che noi facciamo è un atto di fede, che ci piaccia o no, anche se siamo atei, anche se non crediamo, non me ne frega un accidente di chi e di cosa, però di fatto noi crediamo che questi siano 10 euro. Ma dovesse succedere la catastrofe globale della quale ci parlano tanti racconti di fantascienza, eccetera, voi credete che con questi andrete da qualche parte e qualcuno vedrà qualcosa?
No.
No, cioè si accenderà forse una sigaretta, se è rimasta la sigaretta. Stop, perché questi non valgono nulla. Cioè il valore di questo pezzo di carta è semplicemente un consenso condiviso, il fatto che io mi fido che il signore a cui darò questi 10 euro mi darà un resto e qualcos'altro, un caffè, una sigaretta, un quello che è. Ma non c'è nessuna garanzia oggettiva. Non so se sta cosa è chiara. Non era così prima, vi ricordo, perché, grazie, la moneta prima aveva un valore intrinseco. Se io trovo un sesterzo romano oggi, quello vale perché era oro. Quindi che non ci sia più l'impero romano e l'imperatore che ci ha disegnato sopra sia morto da 2000 anni, non mi frega un accidente, perché quello ha un valore. Siamo noi che abbiamo lentamente astratto, e astraendo abbiamo operato una continua richiesta e travaso di fiducia. Ecco perché c'è poca fiducia in giro, perché la diamo a talmente tante cose sta fiducia che a un certo punto poi finisce, no? Perché noi non sappiamo niente della fiducia, vi faccio presente. È un argomento sul quale ragioniamo pochissimo, perché non è razionale la fiducia, no? La fiducia è quella che ti continua a far credere in qualcuno, pure se quello ti sta piando a calci nei denti da 20 anni, faccio un esempio proprio di quelli da giornale, no? Ecco, quella è fiducia. Fiducia è qualcosa che va ben oltre l'esplicabile, va ben oltre la dimostrazione, va ben oltre qualunque cosa. E perciò, no? È importante. Allora facciamo un esempio ulteriore. Avete presente quando c'è stato un blackout a casa? Oppure quando non vi si accende la macchina? Allora fate un minimo di... tornate con la mente a quel momento e ricordatevi la sensazione nella quale voi girate la chiave e non succede niente.
Panico.
No? Esatto, ma tutta una serie di cose che voi mettete a insultare un pezzo di plastica, lascia un po' il tempo che trova se ci pensi. Però lo fai. Perché? Perché lì, di nuovo... tu stai facendo dei gesti di fede, non stai facendo una cosa sensata, perché tu non sai assolutamente cosa cazzo succede quando giri quella chiave. Oddio, forse con la macchina qualcuno potrà anche saperlo, ma prendiamo quando vai a casa e apri il rubinetto e non esce l'acqua. Lo guardi quando te sei impazzito al rubinetto, invece di dirti mamma. Perché? Perché per te è automatico che quel gesto porti l'acqua. Ma tu non sei in grado di sapere minimamente perché diavolo non c'è l'acqua, e manco poi fa niente, a meno che ti sei sbagliato.
Sbatto il telefono di casa addosso al muro, perché no, non potevo telefonare, non potevo ricevere, potevo fare.
Come vedete, il comportamento, diciamo, spesso e volentieri segue tutt'altri canoni che non quelli famosi che ci contrabbandano come razionali, no? Tu prendi il telefono, non funziona, cioè, oh, questo apparecchio non va, e lo posi tranquillamente e seriamente, no, butti per terra e ci cammini sopra. Invece, tendenzialmente, vorresti buttarlo per terra e camminarci sopra. Spesso lo fai, anche. Quindi, come vedete... nei piccoli come nei grandi rapporti, e non solo verso gli uomini, ma anche verso le cose che ci circondano, noi ragioniamo e operiamo quasi esclusivamente in termini di fiducia. Questo è il punto. Questa Giddens la chiama fiducia sistemica, ovvero sia un qualcosa su cui si regge il sistema. Cioè tutto ciò che noi facciamo oggi, nella gran parte dei casi, è fidarci di qualcosa o di qualcuno, perché non abbiamo più competenze dirette. Non siamo in grado di ripararci l'oggetto, non sappiamo come funziona. Si rompe il cellulare, siamo fottuti. Nella grandissima parte dei casi. Dobbiamo portarla a un'assistenza, aspettare che l'assistenza lo mandi chissà dove, fidarci di quello che ci dirà, perché manca detto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma manca una penna sfera, sappiamo come funziona. Quindi ci fidiamo. Vedete che nel momento in cui riesco a riconoscere questo tipo di comportamento e questo tipo di atteggiamento verso il mondo, trovo estremamente più semplice capire come può essere che con l'aspettativa io comunque riesca ad operare, perché io mi fido che gli altri facciano quello che devono. E poi chiaramente stiamo parlando anche qui non di valori del 50 e 50. Se c'è 50 e 50 di rischio comincia a diventare veramente complicato. Ma nella gran parte dei casi un'aspettativa, essendo proveniente da un sistema nel quale ci sono anche una serie di regole, una serie di norme, di sanzioni, eccetera, eccetera, vale un po' di più della metà, o ancora meno della metà se sei proprio iellato, no? Vuol dire che tu, bene o male, t'aspetti che le cose vadano come devono andare nel 95, 98, 99% dei casi, se sei fortunatissimo. Il problema è che ti devi ricordare che c'è quell'1%. Quello è il punto, che devi avere da qualche parte una vaga consapevolezza del fatto che, ehi, è arrivato l'autobus in orario. Yes. No. Che cazzo ci mancava che non arrivasse? Che non è la stessa cosa. Capite? Anche perché da un punto di vista di economia emozionale, se vogliamo usare questo brutto termine, conviene infinitamente praticare l'aspettativa. Perché che succede? Che se tu in qualche misura non sei certo che una cosa accada, quando quella cosa accade ti dovrebbe dare gioia, dovrebbe ben disporti nei confronti del mondo. Se invece tu sei certo che debba accadere, quando accade non ti cambia niente perché eri certo già da prima, anzi sei un po' stranito perché non è arrivato con qualche secondo d'anticipo, e nel momento in cui non accade non puoi far altro che incazzarti, quindi vai o dallo zero in giù senza mai salire. Ecco perché poi prendiamo gli psicofarmaci, perché prendiamo gli stupefacenti e tutto il resto. Perché non siamo mai contenti, non siamo mai soddisfatti, non diciamo mai cazzo, è andato tutto come doveva andare. Ma pensate un attimo invece a tutto quello che deve essere accaduto perché voi possiate fare anche una cosa banale come prendere un autobus. Pensate a tutte le vite che ruotano intorno a quel marchingegno, al fatto che quello che lo deve guidare ha dovuto fare tanti chilometri con un autobus, con una macchina, con un treno, che quell'affare deve essere tutto quanto funzionante in tutte le sue piccole parti, che non deve aver incontrato per strada nessuno che sta andando a schiantare contro un palo, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è niente di ovvio nel fatto che le cose accadano come dovrebbero accadere. Questo è il punto. Capite? Nel momento in cui noi invece cominciamo a darle per scontate e a ritenere che non possano che accadere così, ci esponiamo a tutta una miriade di seccature e di delusioni che derivano dal semplice fatto del vivere. Semplice. Perché può capitare una cosa qualunque, quello che noi abbiamo progettato va a puttane. E non deve essere una cosa estremamente complicata. Questo è il bello delle piccole cose. C'era nel... riportavo al tempo una filastrocca che diceva che per un chiodo il cavallo perse il ferro e per un ferro il cavaliere non poté prendere il cavallo e per quel chiodo di prima non poté consegnare il messaggio e il re perse la guerra. Quindi basta un chiodo di ferro di cavallo perché si perda una guerra. E questo è il punto. Nessuno di noi è in grado di giudicare il range, la portata delle azioni e delle conseguenze delle azioni. E questa è un'altra cosa che dovremmo imparare, perché è fondamentale. Okay? Quindi pensate a tutti quelli che nella fiction o nella vita normale combinano delle catastrofi assolute e poi vi dicono, vabbè, ma io non volevo mica fare tutto sto casino. Lo so, però l'hai fatto. Perché tu non sei assolutamente in grado di sapere cosa un tuo gesto stupido, una tua piccola omissione, una banale cattiveria saranno in grado di scatenare. Perché? Perché vanno a finire non in un contesto solido e stabile, ma vanno a finire in un processo. E questo è il problema. E il processo è come un fiume è una cosa che va. Se tu ci butti dentro una cosa, può darsi che non accada nulla, nella gran parte dei casi non accadrà nulla, ma potrebbe benissimo essere quella che fa crollare un ponte a 100 km di distanza. E tu non lo sai. Questo è il punto centrale. Quindi, come vedete, se noi cominciamo a ragionare in termini di aspettativa, la realtà ci cambia sotto gli occhi. Ed è, credo, una ginnastica interessante e utile da fare, perché soprattutto voi siete ancora più di noi figli di un grosso equivoco. Il fatto che noi controlliamo le nostre vite è una balla grossa come una casa. Noi non controlliamo niente. O controlliamo poco, mettiamola così, può darsi che in certe situazioni si controlli un po' di più. Ma il controllo, come vedete, non è una questione pratica, è una questione in qualche modo filosofica, una questione essenziale. Noi siamo sempre quelli che il famoso demonio del maestro e Margherita diceva, siete in grado di prevedere manco fra 1000 anni e volete parlare. che razza siete. Ecco, siamo una razza che dovrebbe fare un attimo più i conti con la sua peculiarità. Noi siamo una razza che soprattutto s'adatta. Siamo una razza che riesce a gestire situazioni estremamente complesse con una certa bravura, perché siamo qui, no? Dopo 10.000 anni siamo ancora qui, quindi è andata piuttosto bene. Ora, tanto per allentare un attimo la questione, volevo fare una riflessione con voi. Non so se vi ho parlato di una mostra che si chiamava Homo Sapiens tempo addietro, che c'è stata a Roma, molto interessante. Vedete, se la trovate online, che meriterebbe. Ma una delle cose interessanti che ne derivavano è che l'evoluzione del genere umano ha avuto luogo in modi estremamente più frastagliati di quanto noi non credessimo. Pare addirittura che in certi casi siano rimaste soltanto delle sacche fortunate che stavano in situazioni molto protette, e la gran parte del genere umano si sia invece quasi estinta per disastri, eccetera. Io sono persuaso che in una di queste situazioni noi ci siamo beccati una grossissima percentuale di imbecilli. E quindi, dopodiché, ci siamo trovati a diventare 8 miliardi di deficienti, che più o meno è quello che potrei dire, insomma, nel complesso ci troviamo davanti. Nel senso che anche qui non bisogna dedurre necessariamente dal fatto che siamo qui che siamo i migliori che potevano esserci. Siamo quelli che si sono trovati qui, per fortuna, per sorte, magari anche perché qualche piccola idea intelligente ce l'abbiamo avuta, non è detto, però ecco, non è detto. Quindi anche il fatto dell'evoluzione, che noi abbiamo tinto regolarmente di caratteri positivi, è discutibile. L'evoluzione vuol dire che siamo arrivati qua, poi come ci siamo arrivati è un altro discorso. Non ci siamo arrivati spesso e volentieri per meriti, non ci siamo arrivati perché non riusciamo a fare più danni di un tot, probabilmente, cosa che oggi per fortuna abbiamo risolto. Oggi siamo in grado di fare più danni di un tot. E quindi vediamo che succede, se ne può discutere. Finora, ringraziando Dio, non avevamo questa possibilità e quindi siamo qui a raccontarcela. Però sappiamo benissimo che la storia del genere umano tutto è tranne che una storia di successi nel breve periodo o anche nel lungo periodo. Quindi probabilmente la cosa più intelligente da fare è cominciare a prendere atto del fatto che siamo seriamente limitati, non poco, seriamente limitati. Siamo seriamente limitati e veniamo da secoli di cultura che ci hanno reso ancora meno adatti di prima a sopravvivere su questo pianeta, anche se non sembra. No? Sembrano tutta una serie di successi, una serie di ottime cose, ma se la guardiamo in prospettiva non è per niente così ovvio. Anzi, è opportuno ricominciare a riprendere una serie di strumenti e di modi di controllare il mondo e di vedere il mondo che fino a qualche tempo fa funzionavano e forse sono quelli che ci hanno portato fino a qui. Diciamo che noi siamo arrivati a una posizione dalla quale stiamo alacremente lavorando per cadere, e forse è opportuno, appunto, sostituire qualcuno dei luoghi comuni con i quali operiamo e ragioniamo con qualcosa di un attimo più adeguato a quelli che sono i tempi. Mi dite che ora è un attimo? Allora, siccome abbiamo 3 ore andrei ancora un po' avanti. Come vi sentite? Stanchi e potete fare un break o possiamo ancora... Ok, allora continuiamo un attimo su questo tema della fiducia e dell'incertezza. Quindi, come vi dicevo, vedete che incertezza e fiducia sono strettamente connesse. Ovvero sì, io supplisco alla percezione di incertezza fidandomi. Ma c'è anche qualcos'altro, come vedete. Ovvero sia, nell'idea di aspettativa c'è una relazionalità intrinseca. Diversamente dai diritti e dai doveri di prima, io mi aspetto qualcosa da qualcuno. Le mie aspettative non sono astratte, le mie aspettative hanno a che fare con un altro, con altri. Ok? Io mi aspetto qualcosa dal docente, mi aspetto qualcosa dall'autista dell'autobus, mi aspetto qualcosa dal barista, mi aspetto qualcosa dall'operaio, mi aspetto qualcosa dal presidente del consiglio. Persone vere. E automaticamente, quando io parlo di aspettativa, mi inserisco in un tessuto relazionale. Non sono più quello solo de prima che pretendeva. Ok? Perché nel momento in cui io mi infilo in questa situazione, nel momento in cui mi calo in questa situazione, io automaticamente mi accorgo che sì, io pretendo da lui, ma lui pretende da me. Siamo lì, entrambi. Non posso far finta di no. Nel momento in cui mi rendo conto che lui potrebbe ma, capisco allo stesso modo che anch'io potrei ma. E questo cosa mi porterebbe, dovrebbe portarmi a fare? Dovrebbe portarmi a capire una cosa, che probabilmente se io lo faccio, è più probabile che lo faccia anche lui. Ovvero sia, se io sono all'altezza delle mie aspettative, se io faccio ciò che ci si aspetta da me, in qualche misura sto dando un buon esempio, sto dando un contributo positivo a che anche gli altri lo facciano, perché c'è questo tono di relazionalità che ci lega. Ok? Quindi nel momento in cui io ho fatto quello che dovevo, perché tu no? Da un certo punto di vista, da parte tua, crea un disagio. Perché tu puoi anche tirarmi fuori tutti gli alibi del mondo, ma come forse avrete notato, tutti noi abbiamo problemi. Nessuno ha la patente di quello coi problemi. A me arrivano regolarmente persone che mi raccontano tutti i cazzi loro. Per carità, sono d'accordo, ma ce l'ho anch'io. Eppure io sto qui e faccio quello che devo, perché tu no? È chiaro che non sono così rigido, perché a volte anch'io non sono riuscito a farlo. Lo so. Quindi, come vedete, anche nel tono, nella tonalità del rapporto, c'è qualcosa di diverso, perché se tu sai che sei fallibile, io vi ricordo, questo mi dicono... Allora, piccolo break. Io sto facendo corso anche a un corso di perfezionamento per gestione dell'oratorio. Io non è che sia proprio esattamente quello che mi aspetterei che insegni per l'oratorio, se devo essere onesto, anche come storia personale. Vengo da tutt'altri luoghi, no? Però sta venendo molto bene, perché loro fanno un lavoro che secondo me è importante e lo facciamo con dei ragionamenti abbastanza seri, insomma, abbastanza tosti. E mi hanno detto che trovano degli accenti cristologici in quello che dico, il che in qualche misura un po' anche, devo dire, mi lascia. Ecco, vedi, ogni tanto c'è qualcuno. Per carità, io ho tutta la stima del mondo per Cristo, assolutamente, però non vorrei che pensaste che un ragionamento, come dire... Com'è che dice il Papa che non dobbiamo rompere le palle con il proselitismo? Ecco, non voglio fare proseliti di nessun genere, perché non avrei nulla a cui portarli questi proseliti. Però è innegabile che molte cose che quel poveretto che è stato crocifisso 2000 anni fa, come diceva Douglas Adams, ha detto, erano giuste, no? La faccenda famosa del chi è senza peccato scagli la prima pietra è perfetta, una volta che la cominci a capire un po' meglio. Perché chi di noi è in grado di dirmi che lui non ha mai sbagliato, non è mai stato uno stronzo, non si è mai comportato male, non ha mai mentito, non è mai venuto meno ai suoi doveri? C'è qualcuno in mezzo a noi che è in grado di dirmelo, a parte il Dalai Lama quello piccolo che sarà magari reincarnato, magari ci credo? No. Quindi con che faccia noi ci incazziamo con un altro che fa esattamente quello che abbiamo fatto ieri? Noi. Capite dov'è il problema? Voi prendete il traffico, che è, credo, una delle immagini dei rapporti umani in assoluto più veritiera, e vedrete che quello che sta in seconda fila è come scatta il verde e ti suona perché lui non so dove cazzo deve andare. Quando è in prima fila si sta truccando. È lo stesso. È lo stesso imbecille che non riesce a aspettare un secondo e deve superarti contromano rischiando di investire quello che ti sei fermato a far passare. È sempre lui. Capite? Allora, se tu prendi atto di queste cose, in qualche misura ti calmi, no? Perché a un certo punto ti rendi conto che non si vede perché il resto del mondo dovrebbe comportarsi diversamente da te. E siccome te sei uno che si comporta male, spesso e volentieri, lo fa pure il resto del mondo. Se noi fossimo un attimo più accoglienti verso il resto del mondo, andrebbe tutto molto meglio. No, noi ci ergiamo ogni volta tutti quanti, ah, quello ha sbagliato, non devi fare così. Ma chi sei tu per dirmelo? Che tipo di... cattedra hai, che io non lo so. Io mi sono trovato a fare quasi tutto quello che disprezzavo negli altri, e ogni volta che succedeva dicevo, vedi, quanto ero supponente e stronzo. Perché è così, no? Voglio dire, devo accettarmi, non posso far finta di non essere quello che sta facendo una cosa che avrei censurato fino a 10 minuti prima. Poi te trovi lì e la fai. E allora diventi un tantino più elastico, perché dici, ok, l'essere umano, immagino, se io sono abbastanza umano, fa così. Dice delle cose e ne fa altre, spesso e volentieri. Cerchiamo di trovare un equilibrio in questa situazione e soprattutto non andiamo a chiedere agli altri cose che noi stessi non siamo in grado di fare. Ma, dall'altra parte, possiamo chiedere quelle che siamo in grado di fare. Eccolo il punto dov'è. Oggi come oggi pare che nessuno abbia più titolo a chiedere niente. No, perché in questo gioco al massacro in cui tutti siamo uno schifo, allora se tu fai schifo come me, figurati che cavolo me ne frega, è stato a sentire. Plausibile, ma c'è un modo per venirne a capo, ed è esattamente quello delle aspettative. Ovvero sia, nel momento in cui tu hai fatto quello che dovevi, tu hai titolo a chiedere agli altri che facciano altrettanto. Perché quando ti dicono perché me lo chiedi, perché io l'ho fatto. Non c'è una posizione teorica, non c'è un grado o una gerarchia astratta alla quale ti rinvii. Tu sei semplicemente uno che ha fatto quello che doveva e questo ti dà titolo a pretenderlo dagli altri, perché se l'hai fatto tu, lo deve poter fare anche lei, ovviamente senza affetto. Non so se questa cosa è chiara. Se nonostante tutti i tuoi problemi, se nonostante tutte le avversità, se nonostante la sfiga che ci avete benissimo, eccetera, 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 tu sei riuscito a fare tutto quello che ci si aspettava da te, tu puoi pure alzarti e dire, ok, mo è il turno vostro. E se non lo fate, spiegatemi perché. E se non lo fate, sappiate che siete inferiori a me in questa particolare situazione, cosa che non ci piace per niente, come probabilmente saprete. Quindi il fare ciò che ci si aspetta, per molti versi, offre una posizione morale. Non è soltanto un problema di vantaggi pratici, capiamoci, qui il vantaggio pratico è secondario, perché quello che c'è in gioco non è semplicemente la prassi, ma è la qualità dello spazio in cui viviamo. Allora, se tu fai ciò che devi, tu hai titolo a pretenderlo dagli altri e ti poni nello stesso momento come esempio, come qualcuno che fa, come qualcuno che ti dice di fare qualcosa sulla base di ciò che ha fatto, no sulla base teorica di un modo di dire più o meno per bene, come dicevamo la volta scorsa con un'altra vostra collega. Ok? Quindi tu stai ricollegando di nuovo la parola all'esperienza. Ecco perché è così importante oggi dare l'esempio. Perché non lo fa più nessuno. Perché tutti parlano e nessuno fa niente. E quello è il problema. E allora a quel punto come fai a fidarti di nuovo di quello che ti dicono? Vedete che questa dinamica interrompe il circolo virtuoso della fiducia, perché quando tu costantemente sei bombardato da messaggi che non portano a nulla, tu a un certo punto non ti fidi più. Come fai? Vuoi dire, dai e dai, no? A un certo punto qualsiasi cosa si rompe, quindi anche la fiducia non è qualcosa eterno, è qualcosa che sopravvive a molte cose che tu t'aspetteresti fossero in grado di infrangerla, poi a un certo punto, un bel giorno, non c'è più. Quelli che hanno avuto qualche storia sentimentale un po' triste, un po' battagliata, sapranno di cosa parlo, immagino. Ne puoi sopportare tante, poi a un certo punto quella che sembra una stupidaggine, a un certo punto dice, no, guarda, lascia per finita, arrivederci, e te ne vai. Non è detto, non c'è una connessione ovvia tra le conseguenze e l'importo della faccenda, no? C'è la famosa goccia che fa traboccare il vaso, di nuovo. I modi di dire sono estremamente più saggi e intelligenti di quanto non ci sembri. Tu puoi aver subito affronti, violenze, tradimenti, eccetera, 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 poi il semplicemente essersi dimenticati un anniversario, o essersi dimenticati di comprare le sigarette, o il latte, o il cane, e finisce. Cioè, che tapi per questo? No, non è quello il problema, è il cumulo delle cose. Allora, questo cumulo delle cose, appunto, è oltretutto imprevedibile, per cui perché dover arrivare regolarmente lì che manca poco così? Sarebbe molto più sensato fermarsi prima in modo che, no, tutto fosse un tantino più armonioso, un tantino più tranquillo, ci fosse un po' più di gioco, come dicevamo la volta scorsa. Quindi, come vedete, il tema delle aspettative è un tema estremamente ricco di stimoli, però quello che serve che vi ricordiate sono questi tre punti: incertezza, relazionalità e fiducia. Questi sono i tre temi, i tre argomenti che si trovano nell'aspettativa, che come vedete quindi non è semplicemente aspettarsi qualcosa, ben di più. È l'atteggiamento, dal mio punto di vista, corretto verso il mondo, finché il mondo non si comporterà malissimo, a quel punto probabilmente non varranno manco più le aspettative. Però di fatto, come vi ripeto, noi viviamo di aspettative, tutto ciò che noi facciamo è aspettativa. Ed è in questo senso anche strumentalizzabile, per esempio, no? Qualche anno fa facevo lezione a economia, dove gli studenti del tempo erano estremamente rampanti, estremamente, come dire, stimolanti per molti versi. Allora, con un mio collaboratore del tempo che era sciroccato più o meno come me, abbiamo pensato di prenderli in giro una volta, e la prima lezione è andato alla cattedra lui, e io mi sono messo in mezzo a voi facendo finta di essere uno studente fuori corso. Allora lui ha cominciato a fare lezione, gli ha cominciato a spiegare l'importanza dello spazio sociale, le convenzioni sociali, quindi ha detto, beh, vedete, voi vi aspettate che no, che qui c'è una cattedra e dietro ci sia un professore. Guardate com'è facile fare i professori. Ha cominciato a chiamare qualcuno che volesse andare a provare a fare il professore e alla fine ci sono andato anch'io. Ho cominciato a far finta di fare il professore, ho visto tutti che cominciavano a guardarsi in giro, come è possibile che uno dei nostri parli così? E cos'è, perché l'abbiamo fatto questo piccolo esperimento etnometodologico? Per dimostrarvi che voi accettate le cose in modo assolutamente spontaneo e aproblematico. Cioè io non vi ho mai presentato alcuna credenziale per essere chi sono. Voi vi aspettate che entri uno e vi parli. Che poi questo sia io o un altro ancora.
Lo posso fare pure io.
Lo può fare chiunque. Nel momento in cui tu sei bravo a interpretare un ruolo, e come vedete questo quindi è molto importante da capire nella società, nel momento in cui tu sei bravo a interpretare un ruolo e ti metti nelle condizioni per cui la gente si aspetta che tu sia ciò che tu interpreti, tu stai tranquillo. È difficilissimo che qualcuno venga a metterti in dubbio. Quindi questo, come vedete, apre a una montagna di truffe, per esempio. No? Tantissime truffe. Da molti punti di vista, uno dei problemi della politica è qui, ovvero sia nel fatto che tu, bene o male, nonostante tutto, ti aspetti che quello che sta lì sia uno che opera per il tuo bene. E quindi te frega. Purché faccia finta, tu sei disposto a credergli. Ed è qualcosa, come vedete, di non consapevole, qualcosa di, anzi, probabilmente controconsapevole, perché noi in un certo senso sappiamo perfettamente ultimamente che agli alti gradi delle gerarchie politiche non c'è gente di cui fidarsi, no? Però di fatto quel posto è un posto di fiducia. Quel posto significa fiducia, sta lì perché tu dovresti fidarti di lui. Quindi c'è uno scontro tra la prassi e l'aspettativa. Dove ancora vince l'aspettativa, chissà per quanto, per poco, ma comunque. E questo ovviamente apre anche a una serie di rischi. No? Saprete probabilmente che una delle strategie vincenti dei kamikaze in Iraq per un lungo periodo era presentarsi con un autobus a una fermata dell'autobus. Che cosa ti aspetti quando stai aspettando l'autobus, che arrivi in autobus? Quando arriva l'autobus ci sali sopra. L'autobus è una trappola, tu come fai a capirlo? Ogni volta che sali chiedi al conducente: mi faccia vedere i documenti, che sono tra l'altro estremamente facilmente falsificabili. Non so se vi rendete conto, cioè nel momento in cui io non dovessi più fidarmi sarebbe un inferno, perché andiamo ad una regressio ad infinitum, non c'è un modo di provare qualcosa sulla faccia della terra, purtroppo. Sono tutte convenzioni. Noi proviamo fino a un certo punto e riteniamo che basti, ma chi me lo garantisce? La fiction è piena oramai, no? Coi furti di identità. Che ci vuole a costruirsi un passato online? Quindi dov'è che vai a controllare? Vai a intervistare tutti quelli che probabilmente potrebbero avermi conosciuto? Quando ci vediamo noi? Quando lo pigli l'autobus? Tra 6 mesi. Questa è una cosa su cui dovreste riflettere, perché per questo è uno dei motivi per i quali vi dico che il problema della sicurezza non è un problema pratico. Noi facciamo finta che sia un problema pratico, ma non è semplicemente pratico. È un problema di fiducia. È proprio lì il problema. Quello è il tallone d'Achille della questione, perché se io mi fido posso, no? Abbreviare le procedure, posso vivere meglio, posso perfino risparmiare. No, pensate a un certo punto a quello che tutti gli economisti correnti o comunque le persone ben pensanti, nel senso veramente peggiore del termine, te dicono oggi, no? Per cui non te puoi fidare di nessuno e quindi hai bisogno di fare tutte le tue mosse, tutti i tuoi contratti, tutte le tue cose. Allora, pensate quando invece ancora l'economia aveva un minimo di legame col pianeta e anche con un minimo di coscienza morale e bastava la stretta di mano. Ora vi sembra più economico 2 che si mettono d'accordo con la stretta di mano o 2 uffici legali che lavorano per mesi per mettere a punto dei contratti alti così? È più economico? Quanto mi costa un ufficio legale? Quanto mi costa un ufficio legale? Uno sproposito, no?
Però dà più garanzie.
Dà più garanzie perché non ci fidiamo. È esattamente lì il problema. Cioè, se potessimo fidarci, risparmieremmo una cifra inaudita, e funzionava così prima. Vi ricordo che ancora oggi c'è qualcuno che dice sì, basta una stretta di mano. Non è così ridicolo, fino a 50 anni fa nella gran parte dei casi bastava una stretta di mano, bastava buttar giù due o tre note di massima e finiva lì. Non dovevi andare a contemplare la minima infrazione, la minima possibilità di rescissione, eccetera, eccetera. E questo, come vi dicevo prima, a livello di economicismo, non funziona solo negli affari che sono diventati una cayenna inaudita, tra l'altro, ma funziona anche nella vita, no? Tu ti sposi e che fai? Un contratto prematrimoniale. Ne vogliamo parlare della fiducia, della fede e di quello che questo significa per il tono dei rapporti umani o no? Perché non è una cosetta da poco. Come fai a vivere con qualcuno del quale ti fidi talmente tanto da dovergli scrivere tutta una serie di cose, se per caso ti mette le corna, se gliele metti tu, con un canguro, con un piccione, con una suora, eccetera. Ma per favore, guardi, ma è una realtà che fa veramente schifo da molti punti di vista.
La moglie di Berlusconi che hanno diminuito.
Vabbè, qui allora, dicevamo, quindi, come vedete, questo sgretolarsi della fiducia reciproca ha delle conseguenze al di là del versante esistenziale anche estremamente concrete e pratiche, no? Il proliferare delle assicurazioni, il fatto che sia difficilissimo riuscire a mettere da posto le cose fra persone senza dover passare per intermediari più o meno specializzati. La grandissima parte delle questioni condominiali in Italia va a finire in tribunale. Perché credete che la giustizia civile faccia schifo al di là dei motivi più, diciamo, elevati? Fa schifo perché noi chiediamo ai giudici di rimettere a posto delle situazioni che dovremmo poterci gestire da soli. Capite? Noi chiediamo agli avvocati di parlare con i nostri partner quando non abbiamo più verso di parlare gli uni con gli altri. Perché? Sempre per quel discorso di prima, perché siamo troppo supponenti per riconoscere che ci possa essere un terreno d'incontro. Ma il terreno d'incontro è fondamentale. Pensate soltanto al discorso politico recente, che è veramente il massimo da questo punto di vista come emblematicità. Non c'è più verso di mettersi d'accordo con nessuno, perché ogni accordo viene visto con sospetto. Allora, secondo voi, come diavolo facciamo in un paese che è diviso in tre parti più o meno impermeabili ad andare avanti se nessuno cede niente da nessuna parte? Il problema non è il compromesso, il problema è a chi conviene il compromesso. Perché se io faccio un compromesso con qualcuno per intascare i soldi e scappare, è ovvio che non sto operando bene. Ma se io mi metto d'accordo con un'altra forza politica, quindi con un'altra porzione dei miei simili, su un certo tipo di, no, di essersi venuto incontro per, è politica, funziona così. La democrazia non è altro, capite? Non è previsto da nessuna parte che in democrazia tu abbia il 51%, capita quasi mai. Quindi la democrazia è proprio uno strumento che serve per riuscire a far convivere gente che la vede diversamente, se no non ci sarebbe, ci sarebbero altre cose. Il partito, come dicono gli analisti politici un po' più sottili, è per definizione partigiano, è di parte, se no non si chiamerebbe partito, quindi non puoi pretendere che un partito faccia gli interessi di tutti, dovrebbe fare gli interessi di una porzione più o meno significativa, contrapporli con quelli di qualcun altro e vedere se si riesce a trovare una via di mezzo per andare avanti. Questo è quello che dovrebbe accadere. Però come parli di compromesso oggi pare che hai, che ne so, bestemmiato tutta la Santissima Trinità, perché non lo capiamo più. Perché non c'è uno in mezzo a noi che è in grado di dire ti è, prendi un po' del mio e vediamo se riusciamo a fare qualcosa insieme. E quello è il punto, perché siamo talmente intossicati da tutte queste balle dell'autonomia, dell'indipendenza, dei miei diritti e di tutte queste stronzate, sto ciarpame, che guarda caso non riusciamo più a combinare nulla. Non riusciamo a riconoscerci come comunità, non riusciamo a vederci come qualcosa più di un semplice io. E l'io, come credo di avervi già detto, da solo, non basta a nulla, manco a se stesso. È probabilmente quello che mente di più l'io qui, oggi. Quello che ci racconta una serie di storie che non sono realistiche, manco un po'. L'io ha bisogno degli altri per esistere. Per riuscire a riconoscersi ha bisogno di qualcuno in cui specchiarsi, da solo l'io non c'è, perché da solo tu non sai se sogno o sei sveglio, e questo Shakespeare ce l'aveva detto già, no? Quei 500 anni fa, e chiunque di noi lo sa perfettamente, se tu sei solo, presto o tardi, il dubbio che tu sia sveglio o stia dormendo, ti viene, e non hai modi per distinguere, cioè deve essere qualcun altro che dice no, lo vedo pure io, quindi siamo in due, probabilmente è vero. Altrimenti non c'è modo. Noi non abbiamo nessun tipo di garanzia interiore di essere nella realtà, di non star delirando, di essere quello che diciamo di essere, eccetera, eccetera. Non c'è. Ce la danno gli altri. Quindi l'io esiste soltanto in funzione degli altri. È un io in relazione coi trattini, come dicevamo qualche anno fa con un altro collega. Break. Bene. Ricominciamo. Come diceva Pappalardo. Allora, che tra l'altro era anche cliente di mio padre e quindi ci faceva ricominciamo dal vivo il negozio, spesso insomma era anche divertente avere Tomone che urlava come un matto in mezzo al negozio, oggi le comiche però. Allora, dicevamo, tutto quello che abbiamo appena finito di dire sul ruolo come insieme di aspettative evidentemente dovrà essere oggetto di riflessione e di ripresa, perché sono dei concetti non proprio particolarmente ovvi. Per questo vorrei elaborare sopra ancora un po' prima di andare avanti e riprendere un momento adesso quello che abbiamo detto in via schematica, nel senso che dopo le due proposte della settimana scorsa, oggi abbiamo visto invece quella che vorrei diventasse la vostra definizione operativa di ruolo. Quindi il ruolo è un insieme di aspettative connesse alla posizione sociale che noi occupiamo. In uno dei romanzi di Stephen King c'è una frase quasi emblematica, quasi proverbiale, che dice "Big chair, big responsibility". Vuol dire che se hai un ruolo impegnativo hai delle responsabilità altrettanto impegnative, e questo credo che sia uno degli aspetti che ci siamo un po' persi nel frattempo. Pare ultimamente che la gran parte di questi incarichi sia una sinecura più che un ruolo. E sinecura che vuol dire? Vuol dire senza preoccupazione, dal latino sinecura, ecco. La sinecura è comoda, nel senso che te pagano per non fare un tubo. Ecco, noi non funzioniamo più così, che ci piaccia o meno, la cosa dovrebbe essere finita. Per cui ci si aspetterebbe che nella mobilità verticale di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, se vi ricordate, il progredire, quindi l'aumentare di status, comporti delle maggiori responsabilità. È vero che ottieni dei privilegi, ma dovresti pure ricordarti che non sono a titolo gratuito, né perché sei simpatico, ma perché fai qualcosa di importante. Come vedete, la cesura fra diritti e doveri, questa cosa l'ha un po' azzerata, che è uno dei problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi. Un altro dei problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi è che, come abbiamo visto, sia per quanto riguarda l'attribuzione di status che per quanto riguarda l'interpretazione dei ruoli oggi, evidentemente è facile fingere un'appartenenza di status che non abbiamo. Perché? Perché abbiamo detto tutta una serie di cose, se le mettiamo insieme ci possiamo far caso. Vi ricordate, abbiamo detto che gli oggetti in larga misura, o l'insieme degli oggetti, il sistema degli oggetti dice chi siamo oggi come oggi, perché abbiamo un affrontarci diretto senza possibilità di approfondimento, quindi prendiamo l'apparenza per buona. Se quell'apparenza è confortata da una serie di modi di fare, da una serie di ulteriori conferme alle nostre aspettative, noi ci aspettiamo di avere davanti un generale dei carabinieri, un manager d'industria, un conte o comunque rampollo di ottima famiglia, e ci comportiamo di conseguenza. Vedete com'è importante la fiducia anche all'interno delle relazioni quotidiane? Ed è una fiducia che possiamo distinguere in qualche modo in due modalità, ok? Una che io chiamo fiducia essenziale e una che chiamo fiducia operativa, nel senso che una cosa è fidarsi che lui essendo studente studi, quindi fiducia operativa. Una cosa è fidarsi che lui sia studente, non so se vedete la differenza, e sono comunque due gradi di fiducia, perché io non è che gli ho chiesto ancora nulla, non so del suo libretto, potrebbe darmi un libretto taroccato, siamo sempre da capo a 12. Quindi, come vedete, nel momento in cui impostiamo un qualunque tipo di rapporto, oggi come oggi, noi siamo coinvolti in questi due livelli di aspettative. Non solo che qualcuno faccia ciò che io mi aspetto da lui, ma che sia quello che io ritengo essere, che è molto più complicato. So se è chiaro. E questo rinvia a quello che dicevamo, se vi ricordate, delle società tradizionali e del fatto che portano a dichiarare chi si è. Per questo, come vedete, la questione non era così peregrina come poteva apparire. Perché in una società nella quale tu in qualche misura hai qualcosa di più, o diciamo una forte aspettativa, una concreta aspettativa che chi è davanti sia effettivamente chi dice di essere, il tuo investimento in fiducia è minore. Non so se mi spiego. Cioè, in una società dove effettivamente tende a esserci coincidenza tra ciò che appari e ciò che sei, tu di questo aspetto non ti preoccupi più. Ti preoccupi solo se, non so, vabbè, è un cuoiaio, sarà bravo? Dal grado di competenza nella gilda sembra che sia un mastro cuoiaio, quindi mi aspetto che lavori bene. Non dubito del fatto che sia un cuoiaio. Mentre noi oggi dovremmo, teoricamente, dubitare di tutto quello che ci circonda. Questo è il punto. Perché noi non abbiamo nessuna garanzia che quello che ci appare sia effettivamente ciò che è, come abbiamo visto, no? Per la faccenda degli status scritti e degli status acquisiti, per la faccenda del fatto che non c'è nessuna, o perlomeno pochissime sanzioni all'usurpazione di uno status o di un ruolo. A meno che tu non faccia qualcosa di estremamente grave, puoi fingere di essere chiunque, fondamentalmente. Quindi, come vedete, la richiesta in termini di fiducia è sempre maggiore. Ed è maggiore man mano che aumentano quelli con i quali tu ti correli, in un certo senso. Ricordate che, abbiamo detto, nelle società tradizionali si incontravano molte meno persone di quelle che incontriamo noi oggi. 300 persone nell'arco di una vita. Allora, di queste 300 persone nell'arco di una vita, difficilmente tu potevi dubitare, perché sapevi tutto. Vita, morte e miracoli. La provenienza, la discendenza, i genitori, le faide familiari, le pecche della famiglia, i dubbi, i difetti personali, i pregi. Tutto questo non era oggetto di congettura. Lo sapevi. Non so se vedete la differenza. Non so se avete visto Constantine. E trovo un film che andrebbe visto ripetutamente, uno dei pochi che guardo, ogni tanto me lo vado a vedere perché è troppo divertente. Da quel punto di vista è geniale il film, perché qual è il problema di Constantine? Che il Signore Dio Padre non lo apprezza molto, perché lui non crede, sa, è diverso. Capite? Il gesto fondante religioso è credere, non sapere, perché se sai c'è nessuno sforzo, come dire, no? Lo sai. Il problema è che non devi sapere e credere lo stesso. Constantine invece sa, c'è stato all'inferno, quindi lo sa perfettamente che esiste. Non è che deve fare degli sforzi particolari nel manifestare una statura interiore particolare. È informato. No, come te dice, credi che esista l'Australia? Ok, ci sono stato, che problema è? Mi dicono che esiste, lì potremmo al limite dubitare. Una volta che ci fossi stato non avrei dubbi. Quindi dov'è lo sforzo? Ecco, uguale. Ok, quindi tra credere e sapere c'è una bella differenza. Nel caso delle comunità ristrette, quindi dei rapporti primari, cominciamo a introdurre questo tipo di ulteriore categoria, io non dubito in linea di massima, so. Quindi la mia fiducia può andare al comportamento pratico, ovvero sia, quello è un mio amico, so che è un mio amico, mi auguro che non mi freghi la donna, non mi freghi in termini monetari, che faccia quello che gli chiedo, se ho bisogno di una mano me la dia, tutta una serie di cose, ma io non dubito di lui come amico. Posso dubitare dei comportamenti, fiducia operativa. Oggi come oggi noi sappiamo benissimo che non è troppo azzardato immaginare che la gran parte di quelli che ci circondano sia qualcun altro, perché prendete la fiction, no? True Lies e giù tutti quanti i film della serie, tu vivi accanto a qualcuno il quale è tutta un'altra cosa, è una spia internazionale, è un serial killer, è uno che è sceso da un altro pianeta, è quello che ti pare tranne quello che tu ti aspetti. Direte voi, è fiction. Sì, ma anche nella prassi succede spesso e volentieri. Sentiremo una canzone di Billy Joel molto vecchia, voi non so manco più se sapete chi è Billy Joel, ma nel dubbio, che si chiama The Stranger, che è esattamente su questo. Dice, ed è quello il momento in cui lo straniero deve accarci nei denti, testuale. Perché tu t'aspetti che qualcuno sia qualcosa e quello non lo è. Però, ripeto, la fiction ce lo mette in modi estremamente esotici, avventurosi, narrativi, no? Ma è lo stesso problema che incontriamo normalmente nei rapporti di coppia. Non è diverso. Non è diverso il momento in cui stai con qualcuno e quello a un certo punto fa una cosa che tu mai ti saresti aspettato, per la quale avresti giurato, ti saresti tagliato le vene per dire no, lui non è così. Invece lo è, e tu non hai capito niente. Perché? Perché nel modo in cui tu conosci è implicito un fattore di distorsione. Sempre. Tu non conosci l'altro, tu conosci l'immagine che hai dell'altro, e qui Pirandello ovviamente ci insegna un sacco di cose, lo sapete perfettamente, però ripeto, una cosa è leggerlo e una cosa è viverlo, ed è opportuno che ognuno cerchi di rievocare un momento in cui gli è successa una cosa del genere, in cui ha avuto una terribile delusione o una bellissima sorpresa, perché capitano pure quelle evidentemente, no? Tu puoi pensare male di qualcuno e quello improvvisamente te lascia di stucco perché fa una cosa che mai ti saresti aspettato. Non è il suo il problema, è il tuo. Sei tu quello che formula, no? Delle ipotesi sull'essere dell'altro. Quindi, come vedete, i ruoli sono un terreno abbastanza minato su cui muoversi. Però è importante tenerlo presente. Nella situazione attuale, che affronteremo meglio la settimana prossima, ma della quale possiamo cominciare a discutere, è evidente che una capacità teatrale, per certi versi, è richiesta. Tant'è vero che Goffman, Erving Goffman, che è uno dei sociologi che trovo più interessanti e utili per capire un po' meglio la nostra quotidianità, ci parla appunto della vita quotidiana come rappresentazione, cioè lui dice che noi comunque recitiamo. E se comunque recitiamo, evidentemente ci è possibile recitare qualcos'altro, non ci viene male. Noi siamo abituati a recitare da figlio, siamo abituati a recitare da consorte, siamo abituati a recitare da studente, da barista, da impiegato, da atleta, eccetera, eccetera, eccetera. Nella gran parte dei casi sono ruoli, come abbiamo visto, no? Quindi non semplicemente un qualcosa che ci appartiene, ma un qualcosa che ci appartiene e che è sottoposto ad una serie di stipulazioni, aspettative, convenzioni. Ed è difficile distinguere, no?
Usiamo delle maschere,
però qui bisogna integrare sta cosa, perché la faccenda della maschera è un po' troppo facile per i miei gusti, come d'altronde ci si aspetta in una cultura che ha ridotto un po' tutto a meccanismo. Noi siamo una cultura dove vige l'artificialismo. Che vuol dire? Vuol dire che, se ci fate caso, le nostre immagini di noi stessi e dei rapporti che intratteniamo vengono da un universo meccanico. Quando parliamo di quello che facciamo, parliamo di funzione. Quando vogliamo dire come siamo inseriti all'interno della società, parliamo di meccanismo. Quando parliamo di noi stessi, parliamo di macchina, di computer, di software, di hardware. Quando ci vogliono far vedere uno particolarmente potente, come succedeva in una pubblicità recentemente, ce lo fanno vedere con un bel motore al posto del cuore. A noi viene spontaneo, perché siamo da 300 anni incastrati su questa cosa. Ma noi non siamo macchine. Quindi immaginare il ruolo esclusivamente come una funzione meccanica è fuorviante, non solo, ma è dannoso, perché poi tu vai a ricoprirlo in quel modo lì. Lo fai meccanicamente. D'altronde ci si aspetta che tu sia un ingranaggio, gli ingranaggi non mi risulta abbiano delle inquietudini etiche o delle preoccupazioni di passione. Gli ingranaggi fanno quello che devono fare. Ecco. Quando noi cominciamo a ragionare della società in questi termini, ci troviamo la società nella quale viviamo, né più né meno. E dov'è la differenza? La differenza è in quella che Sennett, che è un altro sociologo che vi citerò spesso e volentieri, chiama codice di credenza, che in italiano è orribile, però purtroppo non abbiamo altre parole. La credenza, uno gli viene subito in mente un mobile pieno di bicchieri, invece non è quella l'idea. parliamo di, in un certo senso, di fiducia, di come possiamo dire, se c'è un altro termine interessante, parliamo di adesione. Ecco, credo che adesione possa essere un buon termine. Che vuol dire? Vuol dire che sì, interpretiamo un ruolo, ma ci crediamo pure. Se tu ricopri un ruolo senza crederci, lo ricopri male, lo ricopri in modo proprio good enough, appena accettabile, perché non è così semplice. Il ruolo non è soltanto un meccanismo, il ruolo è qualcosa che parla di te, perché lo stai ricoprendo, perché ha a che fare con te. No? Se voi aveste degli attori che interpretano i ruoli semplicemente leggendovi copioni, vi piacerebbero? L'avete mai sentito a teatro quelli che non sono capaci e dicono: oh mio Dio, cosa fai qui? Eppure, no? Quella è un'interpretazione meccanica. Se invece qualcuno ci mette di più, perché deve funzionare a teatro e nella vita quotidiana e non negli altri casi? Per quale strano motivo noi dovremmo espungere tutta questa dimensione della passione, dell'emozione, dell'etica, dell'adesione, della credenza da ciò che facciamo? Non c'è un motivo. C'è semplicemente quest'ipotesi forte a monte per la quale noi tendiamo alla macchina, come se la macchina fosse meglio di quello che siamo noi. Discutibilissimo, anche e nonostante i grandi successi tecnologici dell'oggi. La macchina, alla rottura di un componente, tendenzialmente si interrompe. Noi possiamo andare avanti essendo fratturati in molti posti e a molti livelli. Noi siamo molto più flessibili di una macchina, siamo in grado di fare calcoli che le macchine impiegano ore a fare, e li facciamo così. Non so se avete mai letto qualcosa di Douglas Adams. Che Dio ci perdoni, il Dio dei narratori ci perdoni. Douglas Adams è quello che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti, che io consiglio a tutti di leggere, perché è un'opera, una pentalogia in 7 volumi, tanto per capirsi. E ha scritto anche altre cose, e una di queste si chiamava Il lungo e tetro intermezzo del tè dell'anima, se non ricordo male in italiano, perché tra l'altro è uno che tradotto non è che venga benissimo, raccomanderei la lettura in inglese. Allora, che cosa accade? Che a un certo punto c'era, e questo parliamo di tanti anni fa, perché adesso, dirlo adesso sembra, cioè, vabbè, lo fanno, no? Qui parliamo di quando non lo facevano. E uno dei personaggi, Douglas Adams, era uno che aveva studiato un algoritmo che gli permetteva di tradurre in musica il volo degli uccelli, che era bellissimo. Allora stava spiegando questa cosa alla sua ragazza del momento, e per darle un'idea della complessità della questione le dice: tu hai presente quanti calcoli deve fare un computer per simulare il gesto di afferrare una palla al volo? Nel momento in cui cominci a definire tutte le variabili fisiche dell'oggetto palla e dell'oggetto mano e del momento in cui si intercettano, devi studiare e lavorare per ore, perché è complicato. Noi la palla al volo la prendiamo in un batter d'occhio. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, il nostro modo di vivere è ben superiore a quello delle macchine. Non c'è paragone. Al di là del fatto che le macchine le abbiamo fatte noi, quindi questo già dovrebbe, no, dirci. Sarebbe assurdo che una cosa prodotta da noi fosse migliore di noi, se vogliamo ragionare anche in termini logici, no? Comunque. Ma ad ogni modo, nella nostra capacità di valutare gli spazi, nella nostra capacità di valutare i messaggi non verbali, nella nostra capacità di coesistere con gli altri, noi siamo infinitamente superiori a qualunque macchina, che facciano le intelligenze artificiali e tutto quello che vi pare. Non c'è paragone, perché noi siamo di più. Però ce lo siamo dimenticato. E ci comportiamo come se fossimo meno. E questo poi torna, chiaramente, no? Perché se uno si immagina meno, poi agisce da meno. Per cui, come vedete, sta cosa dell'artificialismo ha una serie di conseguenze piuttosto devastanti sul nostro modo di essere. La principale, comunque, che ci interessa ora è questa, ovvero sia il fatto che ha portato ad una lettura meccanica della società, dove i ruoli sono semplicemente funzioni, sono semplicemente algoritmi, sono semplicemente procedure, e basta. E non funziona così. Non funziona così. Non servono a nulla così, servono a sopravvivere, ma non servono né a colui che ne usufruisce né a colui che lo mette in gioco, che lo recita, perché non impara nulla, perché non c'è nessun tipo di travaso nel momento in cui lo fai, no? Invece ricoprire un ruolo e credere in ciò che fai è altro. È restituirgli vita, ridargli la dimensione propriamente umana. Capite? Quindi, di nuovo, c'è una correlazione strettissima tra fede e prassi. E ripeto, fede senza volerle dare necessariamente un tono religioso. Fede è semplicemente questa apertura verso il mondo, in un certo senso, questa capacità di investire energie emozionali e simboliche nel mondo, incantarlo in un certo senso. Quindi vedete che appunto nel momento in cui noi andiamo a ragionare del ruolo in questi termini, rispolverando questi vecchi e triti concetti, troviamo un mondo diverso. È diverso il mondo dell'insieme dei diritti e dei doveri e quello che viene generato dall'insieme delle aspettative. Sono due cose completamente diverse. Perché nell'insieme delle aspettative, come vedete, sono implicite tutta una serie di cose che la nostra cultura pretende di aver messo via, di aver soppresso. C'è il problema etico, tanto per dirne una, no? Come abbiamo visto. C'è la dimensione morale, c'è la dimensione della responsabilità, c'è la dimensione dell'entusiasmo. Tutte cose che non ci sono più. Abbiamo un mondo grigio, noioso. Perché una macchina è noiosa in linea di massima, non c'è poco da fare, la macchina rompe, okay? Si rompe e rompe. Per cui questa riscoperta della dimensione non razionale del vivere, del convivere, del coesistere, è secondo me fondamentale, non tanto e non soltanto per la vita in gruppo, per la vita in comunità, per la vita nella società più ampia, quanto anche per comprendere se stessi, no, perché noi siamo fatti di ben altro che non semplicemente comportamenti utilitari. Se dovessimo valutarci esclusivamente sui comportamenti che facciamo per ottenere un ritorno, non credo che otterremmo dei grossissimi risultati, oggettivamente. Io perlomeno da quel punto di vista sono un po' una frana. Però c'è anche qualcos'altro. E questo credo che sia un attimo più vicino a quelli che sono i vostri interessi e in larga misura anche i vostri pregiudizi, perché se noi recuperiamo la questione del chi è senza peccato scagli la prima pietra e seguiamo un attimo il flusso delle conseguenze, ci accorgiamo che ci dovrebbe portare a riflettere in modo diverso, per esempio, sulla questione della pena e del giudizio. Ci dovrebbe portare a riflettere in modo diverso sull'amministrazione della giustizia, sulla missione della giustizia. Problemi seri. E ci potrebbe portare a riflettere ancora più profondamente su un altro tema che oggi come oggi va per la maggiore, che è quello della colpa. Ora, noi siamo una cultura che con la colpa, come dire, ha dei rapporti molto, molto intimi. Noi siamo quelli che nascono dalla colpa primordiale, manca a dirlo, per cui, insomma, abbiamo una certa dimestichezza col tema. Però vediamo un attimo come questo si collega a quello che abbiamo appena detto. Abbiamo visto, grazie alla vostra collega, la faccenda del progetto, no? Allora, che succede? Che se io sopprimo la soglia di incertezza dal progetto, ottengo qualcosa che esiste, che è dato, un risultato praticamente già ottenuto. Poi metto in pratica il progetto e non ottengo quel risultato. Questi nella tradizione sociologica vengono chiamati effetti perversi e trovo che sia bellissimo perché, come vedete, tradiscono il problema del tradimento a loro volta. No, perverso non è un aggettivo neutrale, perverso è come di sei cattivo, ce l'hai con me, io avevo fatto il progettino tanto carino, invece guarda che cazzo è venuto fuori. Ecco, vuol dire che noi lo sappiamo che non c'è in gioco semplicemente un risultato pratico, c'è in gioco un tradimento. Ecco perché anche è così complicato interagire con gli altri quando non se ne ha consapevolezza. Perché? Perché quello che gli altri fanno non è importante in sé, di nuovo, non è importante la scala, non è importante la dimensione. Quello che importa è il tradimento. Il fatto che tu hai dato loro fiducia e loro non l'hanno saputa apprezzare. Te l'hanno tirata in faccia, l'hanno tradita. Capite? Ecco perché i rapporti sono sempre, spesso e volentieri, molto più caldi di quanto non sembra, perché c'è una dimensione sotto di integrità personale in un certo senso. Ti ho fatto il dono più prezioso che potevo e tu mi restituisci questo? Non è semplicemente un non hai fatto quello che dovevi, perché non hai fatto quello che dovevi lascia un po' il tempo che trova. Il problema è sotto, che non facendo quello che dovevi mi hai tradito perché io avevo creduto in te. E questa è una chiave interessante per capire un sacco di cose che stanno capitando oggi, soprattutto quando, vi ripeto, non lo sappiamo. E quindi queste leve sono molto più potenti, perché sono assolutamente non criticate, non consapevoli, automatiche. No? Pensate a quanto questo può essere utile, per esempio, per interpretare l'attuale questione del femminicidio e tutte le altre grosse difficoltà che portano poi la cronaca nera in giro per i giornali. È evidente che tu non uccidi per una cazzata, il problema è che tu devi sapere interpretare i livelli di quella cazzata e vedere dov'è il problema, perché sennò veramente comincia a diventare un po' complicato. Quindi questa questione della fiducia inserisce, dona o aggrava i rapporti interpersonali di una dimensione quasi sacra, perché vi ricordo che fede e fiducia hanno la stessa radice, in qualcosa che trascende l'immediato, trascende la pratica, trascende la prassi, trascende ciò che fai e restituisce le tue azioni in un'altra dimensione che è più viva, più bollente, più rovente, più difficile da gestire. E noi siamo molto incapaci a gestire le emozioni, noi siamo degli analfabeti emozionali, come vedremo, perché ci hanno raccontato che siamo esseri razionali e quindi freddi, perché noi ragioniamo di noi stessi come macchine e ci diciamo che le macchine non si incazzano. Prendete un film qualunque dove si parla di questo, e ce ne sono a iosa, non so, faccio un esempio, Matrix, iRobot, Blade Runner, Terminator, quello che vi pare, e guarda caso le macchine si incazzano di brutto, più di noi addirittura. Cioè, nel transfer siamo riusciti a donare alle macchine molta più emotività di quella che proviamo noi, tant'è vero che perché le macchine vorrebbero diventare esseri umani? Per provare le emozioni sempre. Quindi lo sappiamo che le emozioni ci caratterizzano in quanto esseri umani, però con Cartesio riteniamo di essere umani quando siamo razionali. Non so se vedete che razza di impiccio che ci siamo combinati, no? Quando non ragioniamo ci rendiamo perfettamente conto che quello che ci rende esseri umani è anche, se non... vabbè, diciamo anche, il versante emotivo e emozionale. Quando ragioniamo sull'essere umano da altro, improvvisamente diventiamo razionali, calcolatori, funzionali, eccetera, 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 tutte quelle cazzate di cui abbiamo parlato finora. Quindi, come vedete, c'è costantemente un grosso problema da questo punto di vista, che non è più un problema semplice del noi o della cultura del momento, ma è proprio un problema della cultura occidentale da millenni, come vedremo, una storia antica che noi ci portiamo tutta qui, ringraziando Dio, e che sarebbe opportuno appunto avere un attimo presente per potersi regolare, perché, di nuovo, quello che a noi serve qui è la consapevolezza della complessità, perché la complessità è insanabile, se vogliamo usare un termine non neutrale. Come vi ho detto l'altra volta, è contraddittoriale. Noi siamo, sempre saremo, ragione ed emozione in una spirale. Non ci sarà il momento in cui non saremo più emozione e soltanto ragione. Semmai, come vedremo, ci sarà il momento forse in cui saremo solo emozione e niente ragione. Quello succede. Spesso e volentieri. Si chiama sequestro emozionale. E ci sono un sacco di modi della lingua che lo dicono, no? Non ci ho visto più. Mi è calato un velo davanti agli occhi, ho visto rosso. Tutte queste espressioni cosa significano? Significano che non c'era più la ragione. Stavo andando come un animale, in un certo senso. Libero sfogo alle frustrazioni, le passioni, gli odi, tutto questo senso di tradimento costante che è lì, che ribolle, che non riusciamo a gestire in nessun modo. A un certo punto, quando ti capita quello che proprio non ci vedi più, ecco, esplodi. E non è strano, è abbastanza normale se andate a leggere anche i testi. Secondo me, sapere, essere al corrente di questa situazione ci aiuta in qualche misura, perché ci permette di scaricare questa pressione, no? Ma noi siamo comunque tensivi, noi esistiamo perché siamo tensivi. Il nostro dono, come quasi tutte le storie che parlano dell'uomo mettono in luce, anche se non riusciamo quasi mai a capirlo, sta proprio in quell'essere in bilico di cui abbiamo parlato, no? Quello di prima per cui ci si gratta, però di fatto, se voi andate a prendere di nuovo il Signore degli Anelli, che io trovo essere geniale da questo punto di vista, cosa ti dice? Che il dono dell'uomo è la morte. Tutti gli altri sanno dove vanno, non hanno nessun problema, sono perfettamente al corrente del loro, no? Gli elfi hanno le aule di mando, i nani hanno i loro reami ulteriori, l'uomo non, nessuno sa dove vada a finire. Simmel ci dice che noi siamo quello che siamo proprio perché abbiamo questa consapevolezza profonda, perché se noi fossimo immortali, che ce ne fregherebbe di fare qualunque cosa? Se noi non avessimo la percezione che il tempo finisce, perché ci affretteremmo? Potremmo rimandare, vabbè, lo faccio domani, lo faccio fra 1000 anni, lo faccio fra 5000 anni, c'ho fretta? No, come vedete l'agire è correlato alla percezione della mancanza di tempo. Sai che se non lo fai oggi potresti non farlo più, o perlomeno che non avrai più tempo per goderne o per continuare a elaborare in proposito, e quindi, no, sai, una forma di fame, come diceva Steve Jobs, siate affamati, quello è il punto. Ma deriva soltanto da questa caratteristica essenziale, esistenziale, dell'essere comunque di passaggio, dell'essere comunque a tempo. Non so se vi rendete conto di tutte le varie correlazioni che possono stabilirsi su questo livello di discorso. Comunque, qualcuno vuole chiarimenti? Allora, dicevamo, il problema della colpa, come ci torniamo a questo discorso? Dicevamo con la vostra collega che se io faccio sto progetto e decido che comunque è come se l'avessi già fatto perché l'ho progettato talmente bene che non può andar male, ho davanti a me due possibilità: o che il progetto finisca come io ho progettato, come abbiamo detto, oppure no. In linea di massima è oppure no. Succede spesso, mettiamola così. E noi appunto abbiamo detto che questo è un effetto perverso, perché come vedete torna, no? La faccenda del tradimento, di tutta una serie di cose. Ma perché l'effetto è perverso? Qui c'è una trappola. Perché? O io ammetto che ho sbagliato il progetto, e quindi è colpa mia. O ammetto che ha sbagliato qualcun altro nel progetto. Non so se capite la questione. Comunque è sempre colpa di qualcuno. Qualcuno, non qualcosa. Non so se sta cosa è chiara. Vuol dire che se io sposo la filosofia del progetto senza una soglia di incertezza, tutti i fallimenti vengono automaticamente tradotti in colpe. Mi seguite? Ora, questo succede, chiaramente, non voglio dirvi improvvisamente che tutti i fallimenti sono colpa della sorte, del destino cinico e baro, ma il problema è che ce ne sono alcuni che non sono colpa di nessuno. Semplicemente così, capita. A Roma c'è un modo di dire estremamente brutale che però riassume la questione, dice: a chi tocca non si ingrugna. Perché succede? Perché se tu, per esempio, non riesci a fare una cosa che ti eri preposto perché c'è un terremoto, con chi tapi? Il terremoto è un po' estremo, però può capitare benissimo. Possono capitare cose che non hanno una diretta attribuibilità in termini di responsabilità. Ok? Solo che il nostro modo di ragionare ci impedisce di accorgercene, perché noi siamo quelli del progetto che funziona. Anzi, siamo quelli del progetto che a priori funziona manco se è ben fatto, perché quella sarebbe, come dire, no? Noi siamo arrivati al punto in cui basta fare un progetto qualunque e quel progetto è come una garanzia. E quindi ci troviamo sottoposti costantemente a effetti perversi, perché no, non solo c'è il problema dell'oltre, ma c'è pure il problema del progetto fatto male, per cui, insomma, si pone costantemente questo problema. Il problema però qual è? Questo, ovvero sia che ci troviamo in un mondo nel quale capitano cose a nostra insaputa, mettiamola così, e noi non siamo dotati di alcuno strumento per capirlo, e succedono quelle cose buffe, come l'altro giorno, tempo addietro, c'era in televisione una tempesta di vento e neve a New York, e una signora nell'aeroporto, dove non decollava nulla perché se ci avesse provato lo sarebbero portato via, che diceva: qualcuno pagherà per questo ritardo, io devo andare in vacanza. Ma, dico, siamo arrivati a dei livelli assolutamente di demenzialità totale, ma è normale se ci pensate. Perché nel momento in cui tu equipari fallimento a colpa, fai un disastro. Perché? Perché come abbiamo visto noi falliamo. Lo facciamo spesso. Vi ricordo Beckett, prova di nuovo, sbaglia di nuovo, sbaglia meglio. Quindi sbagliare non è un'operazione, non è una cosa necessariamente cattiva. Laddove nel momento in cui equiparo colpa e fallimento gli sto dando una tinta sbagliata. Non so se mi capite. Sbagliare è umano, perseverare era diabolico, ma sbagliare è umano. Allora se io decido che ogni volta un errore è una colpa, non è più normale, io cercherò di non sbagliare più, e se per non sbagliare più c'è un solo modo, non fare niente. Finito. Perché qualunque cosa faccia tu ti esponi al rischio dell'errore. Tant'è vero che vedremo con Edgar Morin che ci dice che una delle dimensioni, due delle dimensioni focali dell'azione sono il rischio e la scommessa. Perché non c'è nessuna azione che voi possiate mettere in atto che non comporti un rischio e non sia una scommessa. Niente. Le cose più stupide del mondo potrebbero avere conseguenze devastanti. Quindi, che facciamo? Ci fermiamo? No. Vale quello che dicevo con la vostra collega prima. Non è il fatto dell'incertezza che ci paralizza. Quello che noi dobbiamo fare è agire in modo che le nostre azioni possano essere il più controllate possibile, o comunque che influenzino il meno possibile il fatto del farsi più ampio delle cose, o che ci siano comunque dei progetti che ci permettano, delle scappatoie che ci permettano di sospenderle se del caso. Dobbiamo agire con più cura, con più cautela, e questo è il punto. C'è un bel libro, chi volesse affrontarlo, che si chiama Complessità, è anche tradotto in italiano molto bene. Prima o poi mi ricorderò pure l'autore, ma poi eventualmente ve lo dico, non c'è un attimo di buco, che parla della fondazione dell'Istituto di Santa Fe, che è un istituto in America dove si fanno studi interdisciplinari della complessità, eccetera. E uno dei fondatori di questo istituto è un economista eterodosso americano, ovvero sia eterodosso perché? Perché questo diceva, io con gli strumenti dell'economia non riesco a capire la realtà. La realtà è diversa. Quindi figuratevi quanto eterodosso, ma questo ovviamente gli è costato in termini di carriera accademica assai, perché no? È molto più bella la realtà con tutti i numeretti delle loro formule che non quella dove c'è poi gente che fa cose, eccetera. Ad ogni modo, alla fine, dopo tutta una lunga storia delle riflessioni, gli stimoli incrociati con tutta un'altra serie di discipline, questo ci dice, io non c'è niente di scientifico in questo, dice, però devo ammettere che mi sento un po' come uno che sta dentro un fiume con una barca a remi. Se devo dire, secondo me bisogna guardare e poi dare un colpetto, perché altrimenti rischiamo di fare un finimondo. Noi invece siamo quelli che vanno in giro con 300 cavalli a tutta birra, tanto per capirsi, capite? E questa cosa è importante, cioè cominciare a rendersi conto che l'agire è potente a prescindere dalle intenzioni, è fondamentale, è un po' la fiaba dell'apprendista stregone, se ci pensate, no? Se avete presente Scoop, gli stracci, tutte quelle cose di fantasia di Walt Disney. È bellissimo, ti prende un po' la mano però, una volta che ti ha preso la mano, non te la restituisce, manco il braccio, la spalla e tutto il resto. Quindi è un qualcosa, l'agire, col quale dovremmo in qualche modo porci in una prospettiva di maggiore umiltà. Soprattutto perché dovremmo avere presente questo discorso che abbiamo appena finito di fare, ovvero sia che nel mondo le cose accadono a prescindere da noi e dai nostri progetti. Quella faccenda del fatto se nessuno sente l'albero che cade, l'albero non è caduto, è una colossale stronzata. L'albero cade come? Poi magari vedremo le conseguenze in un secondo tempo. Vi faccio presente che il famoso albero che cadde nelle foreste senza che nessuno lo vedesse, portandosi giù la linea elettrica e ci costrinse a 4 giorni di blackout, poi l'abbiamo notato che era caduto anche senza spettatori. Quindi è un'altra delle tante deviazioni mentali dell'essere umano questo ridurre l'avvenire del mondo a ciò che noi testimoniamo. Ma chi siamo noi? Che diritto abbiamo di certificare ciò che avviene o meno? Se l'albero cade, cade. Che io ci sia o meno è del tutto, come dire, mi cambia poco. Può darsi che mi cambi comunque il fatto che è caduto, perché se cominciano a caderne troppi senza che nessuno se ne accorge, poi non respiriamo più, tanto per dirne una. No? Non c'è bisogno che ci siano i testimoni. Quindi, Questa cosa non sta né in cielo né in terra, come si dice. E tutto questo avvenire del mondo, appunto, in qualche modo ci ospita e spesso e volentieri, grazie a tutti questi sforzi titanici che abbiamo messo in piedi, ci permette di vivere una vita che sembra controllata e tranquilla. Però è una questione estremamente d'apparenza. Dobbiamo comunque conservare la consapevolezza che tutto questo funzionare tranquillo, rilassato e senza grossi problemi che c'è in giro è uno sforzo, è frutto di uno sforzo, frutto di un investimento e potrebbe non portare i risultati che noi ci aspettiamo. Questa cosa le antiche culture la sapevano benissimo, tant'è vero che avevano un'istituzione abbastanza importante, che era quella del capro espiatorio. Termine che noi abbiamo ovviamente ridotto al nostro modo di pensare le cose. Oggi come oggi, se io vi dico capro espiatorio, cosa vi viene in mente? Rischio serissimo.
Qualcuno a cui dare la colpa.
Qualcuno a cui dare la colpa va anche bene, ma specifichiamola un po' di più.
Che prenda la colpa.
Una scusante.
Una scusante, me lo ridica, che stava elaborando?
Prenda la colpa al posto nostro.
Che prenda la colpa al posto nostro, ancora va bene, ma il problema qual è? Che noi l'abbiamo interpretata come lo prenda al posto di qualcun altro. Ovvero sia, noi il capro espiatorio riteniamo quello che passa le piste per una situazione dove hanno sbagliato in tanti, ma tutti fanno è colpa sua, ok? E non era così. E questo è il punto. C'è bisogno di qualcuno che si assuma la colpa quando non c'è la colpa di nessuno. Di nuovo, quel poveretto della croce questo faceva. Perché vi ricordo che voi questo discorso ve lo sarete perso, però a Pasqua ammazzate l'agnello, il quale poveraccio non c'entra niente. Lui colpe non ne ha, non ha fatto niente di male, non è colpevole dei vostri mutui, non è colpevole delle multe che vanno fatto, non c'entrava niente col ragazzo che va tradito, lui non c'entra niente, è innocente, quello è il punto. Il capro espiatorio è la strategia che le società tradizionali hanno messo in campo per ovviare a questa cosa inconcepibile, che possono esserci colpe di cui nessuno ha responsabilità e vanno espiate comunque. Capite? Quindi è questo il problema. C'è una percentuale grande nell'ambito degli insuccessi di responsabilità altrui, no? Noi, visto come interpretiamo il ruolo, è prevedibile che spesso e volentieri sia colpa di qualcun altro. Ma nei fallimenti c'è anche una piccola parte dove la colpa non è di nessuno, dove tutti hanno fatto quello che dovevano, eppure è andata male. Capito? Perché nessuno di noi è in grado di controllare la totalità di ciò che accade e che potrebbe influenzare ciò che stiamo facendo. Noi non abbiamo idea di quello che potrebbe influenzare ciò che stiamo facendo. Formuliamo delle ipotesi, ma sono estremamente approssimative. Quindi spesso succede che le cose vadano male. E le antiche società avevano messo a punto questa strategia. Una volta ogni anno c'erano dei riti particolari durante i quali venivano sacrificati esseri innocenti che si facessero carico di tutto questo senso di frustrazione, questa delusione, questa rabbia che aveva portato il fallimento generalizzato di certe imprese. Capite? Erano un modo per scaricare di nuovo tutto questo, questa tensione, questo ribollire sordo che, se viene lasciato a se stesso, poi porta a una serie di cose estremamente antipatiche. Capite? Quindi, come vedete, quando cominciamo a ragionare di questi discorsi, quando riapriamo un attimo la prospettiva e ci accorgiamo che non siamo infallibili né a livello di progettazione né a livello di statura morale, no? Siamo fallibili e come? Siamo in grado di sbagliare, siamo in grado di sbagliare da un punto di vista sentimentale, etico, morale, spirituale, pratico. Siamo fallaci. Allora, fatto questo, ripeto, bisognerebbe cominciare ad avere il coraggio di riflettere un po' meglio sulla giustizia e sull'amministrazione della giustizia. Perché, come vedete, sta certezza del diritto si sposa male con una situazione del genere. Che spontaneamente la domanda è: e tu chi sei per essere così certo di poter leggere i miei moventi, tutto ciò che è accaduto in ogni caso, eccetera, eccetera? È un po' complicato. Tenete presente, per esempio, che anche nella concezione del diritto ci sono diversi modi di pensarla la faccenda, no? Per esempio, il diritto romano, come saprete, si fonda su una serie di assunti universali, prescrizioni universali, norme. Noi le norme le chiamiamo prescrizioni di dover essere o di non dover essere. E dopodiché, ogni volta che ci si trova davanti un caso specifico, si comincia a vedere quali norme possono essere rilevanti per quella particolare fattispecie e si vede se ci sono attenuanti, aggravanti. Perché tutto questo? Perché è ovvio che tra la norma e il comportamento c'è un buco. È difficilissimo avere davanti a sé un furto così. Tu hai il furto che ha messo in scena lei, il furto che ha messo in scena lei, gli altri, che sono furti che sono da interpretare ognuno, perché lei magari aveva fame, perché a lui occorrevano dei soldi per far operare suo figlio, perché lei invece è una carogna, no? Ci sono un sacco, senza offesa, ci sono un sacco di cambiamenti tra la prassi e l'aspettativa ampia, l'aspettativa così rigida e così universale della norma, no? Bisogna in qualche modo piegarla, tant'è vero che il giudice è parte integrante del procedimento, è lui alla fine che decide in che misura tutte queste norme astratte si applicano alla fattispecie concreta. Ma nel diritto comune, la common law anglosassone, non funziona così. Nella common law fanno testo gli esempi, i precedenti. Tant'è vero che se vedete qualcosa alla televisione vi accorgerete che gli avvocati, come è accaduto nella causa Samson contro lo Stato della California, dice, noi mai sentita sta cosa in Italia, non c'è, ma è un altro modo, perché? Perché la similitudine dei casi a quel punto diventa importante, no? E come sono stati giudicati, perché quello vuol dire che su quella specifica situazione si dovrebbe ragionare così. Ovviamente il giudice continua a essere parte rilevante della procedura, però è completamente diverso, capite? Non è un applicare dall'alto per cercare di conformare, ma è andare a cercare nell'altro basso cosa c'è di utile per poter descrivere una situazione. E sono modi evidentemente completamente diversi. Però ciò non toglie che l'intera nostra procedura mentale, l'intero nostro sistema di comprensione del mondo è un sistema che funziona per universali, per assoluti, o che vorrebbe funzionare per universali e assoluti, come le famose idee platoniche, no? E quindi ha grosse difficoltà a trattare col caso particolare. Ha grosse difficoltà a riconoscere l'eccezionalità di un'evenienza, le possibili ragioni, eccetera, e quindi condanna in modo quasi automatico. Spesso spietato, perché si fa carico di tutte le cattive coscienze di quelli che così stanno in qualche misura scaricandosi la coscienza. Quindi dovremmo riflettere su altri modi di interpretare la colpa, altri modi di interpretare l'amministrazione della giustizia. Soprattutto perché noi ultimamente, da qualche decennio a questa parte, il versante della rieducazione ce lo siamo un po' perso. Siamo tornati alla colpa e alla punizione. Fine, toglieteli di mezzo, levateveli di torno, ammazzateli, tutte queste cose qui sono piuttosto drastiche quando cominciamo a contemplare il comportamento nello specifico. Capite? Nel momento in cui una cultura non dà nessun modo di sfogare componenti fondamentali dell'essere umano, comincia a diventare difficile accusare qualcuno di essere poi, di aver ceduto poi. Non so se questa cosa è chiara. È seccante, me ne rendo perfettamente conto, ma bisogna farci i conti. Tenete presente che in tutte le altre culture c'erano dei momenti di assoluta libertà. Il famoso carnevale, tanto per dirne una, i baccanali. Tutta una serie di rituali che servivano a far cosa? Ad allentare questa pressione definitoria delle norme. C'erano giorni in cui non valevano le convenzioni. Potevi ribaltare clamorosamente i ruoli. In tante culture esiste proprio 3 o 4 giorni in cui chi comanda serve e chi serve comanda. Perché? Perché ti permette di condividere certe cose, per esempio, ti permette di capire meglio, no, la vita di quelli che tu stai controllando, tanto per dirne una, e soprattutto ti permette di sfogarti. Perché se l'uomo non è interamente razionale, vuol dire che c'è una sua parte che ha bisogno d'altro, che ci piaccia o no. Noi la salviamo come? La salviamo più o meno con gli stadi. I romani, che erano furbetti, avevano capito perfettamente la questione. Ci vai allo stadio, fai un casino della Madonna allo stadio, in qualche modo te sei scaricato e puoi durare ancora per un po'. Ma vedete che le nostre esigenze di controllo, di ordine, di di bonifica della vita, direi, fondamentalmente, vanno fino al non accettare più i cori che spottano. Francamente mi sembra un po' esagerato, quindi non vedo cosa ci possa essere di male nella discriminazione territoriale, com'è che si chiama? Veramente, riusciamo a formare delle parole spettacolari per dire delle cazzate assurde, no? Però senti come suona bene. Ecco, allora, nel momento in cui tu pretenderesti di rendere tutto inoffensivo, è un problema, perché poi diventa quasi tutto offensivo. Perché la dimensione della violenza c'è. Il nero del Tao c'è. Quella tensione di cui parlavo prima non è soltanto una cosa buona. Noi siamo abituati a ragionare dell'essere umano come, dico spesso, con la sindrome dell'happy ending, con la visione di Hollywood, per cui tutto è bello, tutto è buono, tutto funziona. No, non è vero per niente. Cioè, sono pure quelli cattivi, capitano. E soprattutto ognuno di noi ha una componente che non è chetata, non è addomesticata, non è gentile. Il nero quello dice. E c'è in tutti noi. Allora, possiamo far finta che non ci sia e non pagare alcuna conseguenza? O dovremmo cominciare a riflettere su delle strategie per integrarlo? Questo è il punto. E credo che sia un punto sul quale dovrete riflettere, perché noi stiamo andando veramente verso una società out-out, nella quale a meno a voce non c'è posto per la violenza, per la crudeltà, per la ferocia. Ma questi sono elementi, ingredienti fondamentali e fondanti dell'essere umano. C'è poco da fare. Se non se ne prende atto, diventeranno molto più potenti. Ricordatevi che la società amministrata ha portato i lager, e non è che siano immagini leggere. Quindi, e Zygmunt Bauman, che tutti citano sempre perché tanto ormai ha scritto la paura liquida, tutte queste cose più orribili, ma scrisse un bellissimo libro tempo addietro che si chiamava Olocausto e modernità, nel quale diceva esattamente questo: è inutile che fate finta che l'olocausto sia un problema tedesco, perché l'olocausto è un problema della modernità, ne consegue. Nel momento in cui tu applichi delle procedure senza un minimo di partecipazione etica, come vi dicevo prima, arrivi a discutere di qual è il miglior modo per uccidere 5 milioni di persone, senza renderti conto che c'è qualcosa che non va in questa descrizione. Capite? Quello, lì ci siamo arrivati grazie al meccanicismo, al funzionalismo, al razionalismo, a tutte queste cose qui, non per caso. E non è un'eclisse della ragione quella, no, io direi che è anzi una supernova della ragione, perché la ragione non temprata, non temperata, li porta. Tutti quelli che sanno la verità e sono nel giusto, casualmente diventano sterminatori, si sa com'è? Funziona così. Quando tu sai le cose, uccidi milioni di persone. E la nostra storia, basta che vi facciate un attimo un giro nei manuali della storia moderna e contemporanea, e scoprirete che noi siamo bravissimi a uccidere milioni di persone. Ci viene spontaneamente. Prego. Anche. La vostra collega riporta un altro testo molto interessante per chi fosse, come dire, interessato a questo discorso, La banalità del male di Hannah Arendt, a che fare con i processi ai nazisti a Gerusalemme, se non vado errato, no? Non dovrebbe essere stato, non era il processo di Norimberga, bensì dei processi ulteriori. E lo stesso caso di Pripp, che in qualche misura, no, è abbastanza recente da poterci riflettere sopra. Comunque, per chi volesse, c'è un libro di Maffesoli che si chiama La parte del diavolo, che è bellissimo da questo punto di vista, e che, ripeto, ci dovrebbe portare a lavorare sulle nostre convinzioni, perché spesso le nostre convinzioni sono un tantino troppo nette per poterci permettere una buona vita, fondamentalmente. Una buona vita è anche una vita dove c'è un equilibrio tra il bene e il male, l'idea generale è quella. Se fai finta che il male non ci sia, non lo fai l'equilibrio, quindi il problema è questo. Domande? Allora, riepiloghiamo un attimo. Vediamo quindi che il problema dell'aspettativa è un po' uno scoperchiare il vaso di Pandora, fondamentalmente, nel senso che ci rimette davanti alla complessità letterale, complessità vera della vita quotidiana, ovvero sia il fatto che la vita quotidiana è in larga misura uno schermo che noi eleviamo contro l'incertezza, contro la violenza, contro la ferocia, contro tutta una serie di comportamenti che tendiamo a escludere dalla nostra vita. Però il problema qual è? Che purtroppo non lo possiamo fare, non ci possiamo riuscire, perché sono così profondamente connaturati con la natura umana e con l'essenza della realtà, che probabilmente un approccio più sensato sarebbe quello che ne prende consapevolezza pian piano, che in qualche misura ci fa i conti. Cioè Maffesoli, sempre il famoso autore del quale parleremo e comunque stiamo già parlando tra una cosa e l'altra, parla da questo punto di vista di una cosa estremamente interessante, che è la omeopatizzazione del male, ovvero sia del prendere ogni giorno una piccola dose di male per poter poi arrivare a conviverci. Perché se ci pensate effettivamente è buffo, no? Che l'unica cosa che ci accomuna tutti sia per noi un tabù. Voi prendete le vecchie storie, non so, la Livella, le vecchie poesie, e vi diranno, no? Guccini, senza contare che almeno tutti avremo 2 metri di terreno, se vi ricordate, insomma, queste cose divertenti. Però è peculiare che una cultura non riesca a fare i conti con una cosa che è inevitabile. E con uno degli attributi fondanti di se stessa noi non siamo in grado di parlarne. Parliamo della morte come di un assurdo. Ora, è pensabile che una cosa che è, come dire, intrinseca alla nostra vita sia assurda? Non ne deriva che tutta la vita è assurda se io tratto la morte da assurda? Con che criterio la vita dovrebbe avere un senso se la morte è assurda? Lo so che sono ragionamenti seccanti, però toccherà pensarci in qualche modo, no? La morte si può vedere in tanti modi. Io, per esempio, in un altro libro avevo riportato dei vecchi testi di un tale che si chiamava Carlos Castagneda, non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di leggerne. Vabbè, era un antropologo che poi è diventato uno sciamano e ha fondato tutto un movimento anche che c'è online abbastanza serio, eccetera, eccetera. E diceva che era andato a scuola da Don Juan, che era uno sciamano yaqui. Questo siamo negli anni 70-75. Allora, questo c'è di divertente, per esempio, che nel suo primo libro cita, in esergo, cita Simmel. Quando l'ho raccontato ai miei colleghi simmeliani, sono tutti caduti dalle sedie perché non se ne era accorto nessuno. Io ero capitato perché quando ero piccolo leggevo cose senza starmi a preoccupare troppo delle loro appartenenze accademiche, quindi diciamo che probabilmente sono uno dei pochi che ha letto Castagneda del mio gruppo. E questo che ci diceva, che la grandissima parte, Don Juan parlava di una Bildung personale, soggettiva, che era in chiave guerresca, no? Quindi devi diventare un guerriero per poter andare avanti. Ma il bello della cosa è che descriveva questo tuo diventare un guerriero in termini di passi di danza. E quindi diceva che man mano che tu affrontavi situazioni spirituali, miglioravi, eri in grado di andare nei vari universi dove era consentito l'accesso a coloro che avevano la sapienza, avresti messo insieme di fatto una danza guerresca, e il senso finale della questione era che a un certo punto la morte sarebbe stata costretta ad aspettare che danzassi per lei, che credo sia una delle immagini più belle in assoluto di questo tipo di ragionamento, no? Ecco, quindi una cultura che non è in grado di darti alcun tipo di sollievo per quel che riguarda un qualcosa che sicuramente ti accadrà, è una cultura che ha dei problemi. E il problema serio qual è? Che noi attraverso quell'immagine censuriamo tutto ciò che è negativo. Cioè noi abbiamo, come dire, compresso il nero tutto nell'idea di morte, e la morte l'abbiamo levata. L'abbiamo messa dietro i muri per i cimiteri, l'abbiamo messa dietro le tende negli ospedali, l'abbiamo messa sepolta dentro le bare, l'abbiamo tolta di mezzo. E siamo una delle poche culture che lo fa, perché non era sempre così. Tenete presente che in Giappone ancora oggi i cimiteri sono dei giardini dove si va a pranzo. Bambini giocano, la gente sente musica, si fa l'amore, tutte cose che, come dire, a noi al verano difficilmente ti vengono in mente, per quanto sia un bel posto. Però non è quella l'idea, insomma. Quindi è pensabile un altro rapporto con questo evento. Sarebbe opportuno un altro rapporto con questo evento, perché vi ripeto, voi siete giovani, ma man mano che vai avanti ci sbatti il grugno spesso, se sei fortunato. Se sei sfortunato lo vivi e quindi lì finisce. Ma comunque diciamo che se anche vai avanti paghi pegno. E avere un modo per leggerlo è senz'altro meglio che non esserne semplicemente bersagliato, perché francamente è una delle peggiori sensazioni che mi possono venire in mente. Comunque, come ce l'ho finito a questa cosa? La prossima volta vi faccio sentire una canzone di Branduardi che ci parla esattamente di questo. Adesso non c'ho voglia. Ma nel frattempo, dicevo, qualcuno mi ricorda come ci sono finito a questa catastrofe? Io mi distraggo, ma pure voi andate forte, eh? Sono grosse soddisfazioni. Eh sì, no, prima. La morte me la ricordo, non mi ricordo prima. Vabbè, ad ogni modo, quello che stavo cercando di dirvi era recuperare il discorso e dire appunto che nel momento in cui io non considero la dimensione della fiducia, la dimensione dell'incertezza, ottengo una rappresentazione della società che lascia il tempo che trova, che non funziona ed è addirittura disfunzionale, se vogliamo, perché fa in modo che le cose che vengano fatte male. Okay? Quindi per il ruolo soprattutto un'interpretazione aderente, un'interpretazione convinta, un'interpretazione che crede anche in parte in ciò che si fa è fondamentale perché lo si possa far bene. E farlo bene vuol dire poterlo far bene sia per gli altri che per se stessi, perché abbiamo visto che il tema dell'aspettativa è un tema di scambio continuo. Simmel la chiama azione reciproca, il termine tedesco è Wechselwirkung, non mi interessa che ve lo ricordiate. Però quello che importa è questo, ovvero sia che non c'è nulla che noi facciamo che non ci torni. Di nuovo, tornando a Cristo che diceva non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Saggio. Però si può leggere anche nella parte positiva, cioè fate agli altri ciò che vorreste venisse fatto a voi. Giusto? Quindi non illudetevi che il mal comportarvi non torni o il ben comportarvi non torni. Sono cose che in un modo o nell'altro sono destinate a istoriare in qualche misura la vostra vita. Okay? Se è vero che quello che oggi ci gestisce è fondamentalmente un regime d'azione reciproca, il tenore delle nostre azioni è importante. Le nostre azioni non sono azioni neutrali, non sono mai azioni neutrali. Come vedremo la volta prossima, Weber ci dice che anche il non agire è un'azione. Questo già credo di avervelo ricordato. Non si può pensare che non siano affari nostri oggi. Sono sempre affari nostri. Se non facciamo niente è pure colpa nostra. Fine. Piuttosto semplice, piuttosto lineare. Non ci sono alibi, non ci sono scuse, non ci sono modi per chiamarsi fuori dalla questione. Il far parte di un gruppo è condividere nel bene e nel male quello che viene fatto. Se tu non alzi mai la voce per denunciare qualcosa, se tu ti giri regolarmente dall'altra parte, non stai non facendo qualcosa, stai facendo, stai prendendo posizione, c'è poco da fare. Okay? Quindi il problema dell'azione reciproca però ci spiega un po' meglio la questione delle aspettative. L'aspettativa è reciprocità costantemente messa in atto. È reciprocità costantemente messa in atto ed è anche strategia di costruzione di un qualche tipo di autorità. Perché? Perché il comportamento corretto, il comportamento giusto, ripetuto, porta ad una specie di accumulo di titoli a parlare. Abbiamo visto che nella stessa situazione chi è riuscito a fare ciò che ci si aspettava da lui ha titolo a chiedere agli altri perché non avete fatto. Ed è l'unico momento in cui tu veramente, a prescindere da qualunque convenzione ulteriore, sei in grado di render conto. E oggi come oggi non è poco. Che ora è? Scusate, vedo una certa...